la governabilità e la democrazia. I conti con il ruolo della cultura politica e di una formazione specifica incominciano inevitabilmente qui. Ed è qui che il confronto con Giuseppe Dossetti torna utile al di fuori e lontano da ogni inutile intento agiografico. Vi è infatti un'espressione opportunamente atterrata dai cieli tedeschi nel linguaggio giuridico e politico italiano che definisce l'impegno dossettiano dagli inizi negli anni 50 alla fase finale degli anni 90. Questa espressione è patriottismo costituzionale. Dossetti ne è cosciente e la usa espressamente in una citatissima conferenza tenuta nel 1995 all'Istituto di Studi Filosofici di Napoli. La Costituzione del 1948, la prima non elargita ma veramente datasi da una grande parte del popolo italiano e la prima coniugante le garanzie di eguaglianza per tutti e le strutture basali di una corrispondente forma di Stato e governo, può concorrere a sanare ferite vecchie e nuove del nostro processo unitario e a fondare quello che, già vissuto in America, è stato ampiamente teorizzato da giuristi e da sociologi nella Germania di Bonn e chiamato patriottismo della Costituzione, un patriottismo che legittima la ripresa di un concetto e di un senso della patria, rimasto presso di noi per decenni allo stato latente o inibito per reazione alle passate enfasi nazionalistiche che hanno portato a tante deviazioni e disastri. Vi ritroviamo peraltro uno dei tanti esempi della prosa dossettiana che ogni volta sacrifica alla chiarezza e alla concisione ogni concessione retorica, non ce n'è mai. Parole che risuonavano con forza inedita e ritrovata verità in una fase nella quale era mai sotto gli occhi di tutti la dissoluzione di una cultura politica cui si accompagnava l'affievolirsi, il verbo è troppo soft, dell'etica di cittadinanza della nazione. Il secondo lascito dossettiano lo troviamo quasi al tramonto della sua esistenza. Diceva: ho cercato la via di una democrazia reale, sostanziale, non nominalistica. Una democrazia che voleva che cosa? Che voleva anzitutto cercare di mobilitare le energie profonde del nostro popolo e di indirizzarle in modo consapevole verso uno sviluppo democratico sostanziale. Dossetti in questo caso si confida al clero di Pordenone in quello che mi pare possibile considerare il suo testamento spirituale, il 17 marzo del 94, pubblicato con il titolo «Tra eremo e passioni civili, percorsi biografici e riflessioni sull'oggi» a cura dell'Associazione Città dell'Uomo. E il mezzo individuato come il più adeguato per raggiungere il fine è per Dossetti l'azione educatrice. Virgolette, e pertanto la mia azione cosiddetta politica è stata essenzialmente un'azione educatrice. Educatrice nel concreto, nel transito stesso della vita politica. Non sono mai stato membro del governo, nemmeno come sottosegretario, e non ho avuto rimpianti a questo riguardo. Mi sono assunto invece un'opera di educazione e di informazione politica. Dunque, un'azione politica educatrice nel concreto, nel transito stesso della vita politica, un ruolo e un magistero al di là della separatezza delle scuole di formazione nel concreto appunto delle vicende e del confronto. Quel che non cessa di apparire urgente è la formazione, pare a me, di un punto di vista. Il processo di rottamazione ottiene una sua plausibilità dal trascinarsi di inerzie in grado di impedire ogni riforma, ma è costretto a non ignorare due circostanze dirimenti. In primo luogo, la velocità introdotta nei processi politici in nome di una governabilità in conflitto con una democrazia incapace di decidere ha finito per attraversare tutto il quadro democratico e quello che un tempo si era usi chiamare l'asse costituzionale. In secondo luogo, se provvedimenti intesi a promuovere e garantire democraticamente il ricambio non verranno varati, si assisterà al rapido ricrearsi delle condizioni di riproduzione di una nuova casta. Qui emerge tutto l'insegnamento di Miglio nei miei confronti, però c'è una sua forza, mi diceva sempre: leggi i documenti di un partito, ma guarda soprattutto come è fatto il suo personale politico. E credo sia una buona pista di indagine. Eroi non si rimane, sta scritto nelle lettere dei condannati a morte della Resistenza europea. Probabilmente non è neppure un destino quello di restare riformatori in eterno. È a questo punto che il ruolo della cultura politica ridiventa strategico. E quello della formazione indispensabile a garantire la plasticità e l'ascolto democratico di un nuovo personale politico. Ed è ancora a questo punto che la creazione di un punto di vista comune e condiviso chiede di essere valutata e messa alla prova. Altro del resto non chiede questa convocazione milanese. Un lavoro ed un cenacolo che, come il buon scriba, tragga dalla cultura politica le cose utili e buone del passato per confrontarne con il presente e il futuro, un ambito dove la vecchia generazione non faccia senza discernimento carta straccia di tutte le posizioni lungamente studiate e consenta alle nuove di appropriarsene per volgerle in decisione ed azione, senza confusione di ruoli e furbate reciproche. Spetta ai reduci sottoporre a giudizio le antiche posizioni, spetta alle nuove generazioni l'azione riformatrice. È palese l'esigenza di confrontarsi senza remore pregiudizievoli con lo spirito del tempo, ma anche di additare gli strumenti della critica del medesimo spirito del tempo. Tutto può fare il nuovo riformismo, tranne che astenersi da una critica costruttiva. Il nuovo non è allontanamento dal vecchio e dall'antico, ma critica e superamento, non solo innovazione ma trasformazione, di alcune tra le cose antiche e instaurazione delle nuove. Qualora dimenticasse a casa le armi della critica, cadrebbe inevitabilmente nella sostituzione del vecchio con il vuoto e si esporrebbe al patetico della ripetizione sotto forme diverse. Prima che un problema di ruoli, riflettere sullo stato della formazione politica vuol dire chiedere se essa sia oggi possibile e a quali condizioni. Vuol dire anche mettere in campo, magari a tentoni, nuovi tentativi e nuove esperienze, perché il coraggio della politica non può essere inferiore a quello della cultura. Due elementi di prospettiva ed ho finito. Esiste un orizzonte a breve termine? Due indicazioni mi paiono in questo senso utili. La prima riguarda l'inarrestabile sviluppo delle tecnologie della comunicazione, in particolare quelle elettroniche. Una democrazia postmoderna ed efficiente non può semplicemente ripararsi da esse. Le frizioni tra governabilità e democrazia trovano anche su questo piano le occasioni di confronto, così come le modalità delle soluzioni partecipate. Si tratta di fare conti inevitabili con la cultura delle reti, che riguarda più da vicino la politica rispetto alle altre discipline. In particolare, non sono pensabili la comunicazione politica e la partecipazione anche sul territorio, a prescindere da un confronto serrato, critico e creativo con le nuove generazioni dei media. Esse non possono pensare di consistere al posto della democrazia rappresentativa, ma la democrazia rappresentativa non può ostinarsi ad ignorarle. In secondo luogo, penso vadano positivamente valutate le iniziative recenti che sembrano rompere un lungo indugio, addirittura uno stallo, per mettere testa e mano alla riorganizzazione del partito. Considero infatti tali gli incontri che dichiarano di avere come scopo la costruzione di nuove correnti intorno ad un idem sentire e a un nucleo culturale condiviso. Credo rappresentino l'occasione per riaffrontare il tema della partecipazione dell'organizzazione politica in un paese che, unico in Europa e nel mondo, ha azzerato dopo Tangentopoli tutto il precedente sistema dei partiti di massa. Non è successo così in Germania, in Francia, neanche in Lussemburgo. È il Belgio che è rimasto 400 giorni senza governo, ha poi fatto un governo dentro la tradizione prendendo un leader di partito. Oltre alla pratica opportuna delle primarie, che comunque hanno costituito la surroga, pare a me, di un mito originario, l'organizzazione partitica ribussa alla vita democratica quotidiana. Il partito, cioè, può tornare ad essere lo strumento intorno al quale si riorganizzano la ricerca, la partecipazione, la formazione della classe dirigente. In una prospettiva che, in sintonia con le dichiarazioni dei padri fondatori, qualcuno di loro arrivò a dire che la nostra era una repubblica fondata sui partiti, riproduce la fisiologia costituzionale e rimette al centro dell'attenzione anche i corpi intermedi. Il partito moderno e anche postmoderno, infatti, si costruisce, credo, attraverso le correnti. Correnti in grado pluralmente di alludere e lavorare oltre se stesse alla strutturazione di una comune compagine. Con la coscienza diffusa che, così come il partito è parte di una democrazia complessa e dialettica, la corrente è parte di un partito plurale ma unitario. Il solito vecchio Togliatti amava ripetere che i partiti sono la democrazia che si organizza. I partiti, ma non solo. Non si possono dimenticare i corpi intermedi e tutte le forme nuove di partecipazione. Quelli tradizionali e quelli nuovi che contribuiscono a costruire quella rete di relazioni democratiche che, creando senso e relazioni, concorrono a costituire quel tessuto che negli Stati Uniti d'America viene solitamente definito civil religion e che da noi rappresenta insieme indica il bisogno di un'etica di cittadinanza. Riempire di contenuto, senso e relazioni, reti organizzative, il contenitore partito è un modo per andare oltre i populismi che si sviluppano nelle politiche senza fondamento. Non per fermare il vento con le mani, ma per tornare a far viaggiare venti condivisi di speranza. Ho voluto cercare di fare il punto, dire almeno dove personalmente guardo in questa fase e perché questo momento di incontro, di riflessione su esperienze che stiamo conducendo e che mutando e che dialogando dovranno, a mio giudizio, continuare, questo ho cercato di fare e do la parola e ringrazio per la sua presenza, per il consiglio, per la bravura, Beppe Vacca.
Allora, dato Grazie a Giovanni Bianchi per avermi costruito una cornice che giustifichi l'accettazione di un compito che cercherò rapidamente, compito di servizio, che cercherò rapidamente di assolvere, più o meno nella figura del reduce utilizzabile, ci posso stare. Un tema così complesso, così vasto, io penso di affrontarlo da un punto di vista abbastanza circoscritto, anche perché un conto è fare il punto sullo stato di salute della cultura politica del Paese, nel Paese, delle culture politiche nel Paese, che come dire fare un bilancio sullo stato di crisi e delle eventuali risposte del sistema democratico. E io penso di affrontare il tema da una prospettiva più limitata. Nella primavera che sta per cominciare, il Partito Democratico terrà una conferenza nazionale sulla formazione. A questo fine, il Dipartimento Formazione del Partito ha avviato un lavoro invitando a parteciparvi anche le fondazioni, gli istituti di cultura politica variamente ruotanti dentro e intorno all'area politica del PD, e fra queste c'è anche la Fondazione Istituto Gramsci, e quindi io partecipo a questo lavoro insieme in particolare al vice direttore Francesco Giassi. E quindi questo è un po' il taglio con cui esporrò però una riflessione personale che non vuole rappresentare né la Fondazione Istituto Gramsci e tantomeno il lavoro che si è avviato e dentro il quale partecipo più o meno con i pensieri e le esperienze di cui intendo riferire. E quindi con questo taglio il punto di partenza che io ho scelto è questo: perché a poco più di 7 anni dalla sua fondazione e malgrado il travaglio e anche in alcune fasi i disastri attraverso cui è passato il Partito Democratico, sembra non solo resistere ma anche affermarsi come forse il principale partito della nazione? Ecco, io affronto il problema così, un po' perché mi interessa il progetto e non da ora, variamente cercato di star dentro i percorsi che hanno portato alla nascita del Partito Democratico. E dall'altro che io penso che questa sia la prima domanda da porsi. Poi viene subito dopo quello che ciascuno vorrebbe dare, come gli piacerebbe che fosse, se gli piace un leader o un altro, ma questa è altra cosa, o meglio, è un'altra, viene dopo secondo me, la prima questione secondo me è questa. E io ho provato a riassumere in qualche concetto possibili risposte. Penso che malgrado tutto nell'arco di questi 7-8 anni, poi certo voglio farla breve, quindi non faccio l'analisi politica di fase come si diceva, un vecchio gergo terzo internazionalista, o comunque del periodo storico che immediatamente ci porta all'oggi, ma sicuramente è un partito che assolve un ruolo di coesione nazionale. Naturalmente l'assunto da cui parto è che fra i problemi che si sono aperti negli ultimi decenni, un complesso intreccio fra vita nazionale e vita internazionale, c'è anche quello della tenuta unitaria del paese, dove tenuta unitaria non vuol dire necessariamente il rischio di spezzarsi, ma insomma come stanno insieme le formazioni territoriali diverse che hanno concorso unificandosi a fare la storia dell'Italia unita, sempre in tensione, sempre in asimmetrie, maggiori o minori, secondo fratture non riducibile solo a quella non risulta. Sicuramente rispetto a questo problema il Partito Democratico ha cercato di assolvere un problema di coesione. In secondo luogo, cercare di assolvere un ruolo di integrazione culturale. Qui il campo si farebbe molto vasto, io accenno solo a un dato che secondo me è molto importante, è fondativo, è stato assunto come tale e meriterebbe di essere sviluppato: l'autodefinizione del PD come un partito di credenti e non credenti. Se poi ci sarà modo nella discussione, la questione non è soltanto quella ovvia. Tutti i partiti della prima e della seconda repubblica sono stati composti di credenti e non credenti. Altro è auto-identificarsi come un partito di credenti e non credenti. Sullo sfondo c'è l'idea che si è in un'epoca della postmodernità, della modernità matura, in cui, come ci insegnano alcune tradizioni del cosiddetto laicismo positivo, il tema del rapporto fra fede e ragione, fra scienza e religione, fra religione e modernità si è riaperto. E sicuramente tutti i processi di globalizzazione, come si tengono in connessione diverse fedi, diverse religioni e l'insieme delle fedi con lo sviluppo di quel fondamento ineliminabile della modernità che è la ragione, la scienza, è un problema che si è riaperto o che comunque non si può considerare risolto come per troppo tempo abbiamo considerato risolto rispetto a diverse tradizioni più o meno illuministiche, più o meno marxistiche, eccetera. Il terzo compito credo il PD abbia assolto, comunque stia assolvendo, è quello di sperimentare in maniera concreta nuove forme di cittadinanza attiva, ovvero anche questo è un altro degli elementi identitari della nascita, del progetto originario, una democrazia dei cittadini. Con tutto quello che si può dire delle primarie, e se dovessi dire la mia, forse rasenterei il turpiloquio, però il problema di gestire o inventare, sperimentare strumenti che quantomeno equilibrino la legge ferrea delle oligarchie o la tendenza dei partiti organizzati a burocratizzarsi è un dato di fondo e, malgrado tutto, è molto importante che ci si sia buttati nell'acqua tentando di nuotare e finora non ci sia affogati. Un quarto elemento è un lavoro fatto per la dignità della persona. Nell'Italia, per le sue, con un frasario approssimativo e fin troppo insistito, si dice del berlusconismo. E da questo punto di vista sottolineo un dato particolare, insomma, aver dato impulso significativo alla democrazia paritaria, aver implicitamente quantomeno accolto l'idea che se si parte dalla differenza di genere si deve arrivare ad avere in mente un profilo diverso della nazione, come nazione di donne e di uomini. E questo è stato già tradotto in un risultato che non era stato mai raggiunto prima, come livello di democrazia paritaria. E infine la proiezione internazionale. Non solo aver, questo veniva già da lontano, individuato nella visione del rapporto con l'Europa, col processo europeo, il principale discrimine fra le forze politiche nel loro mutare negli ultimi decenni, ma anche, se mi è consentito, aver tematizzato in maniera diversa dal passato questo nesso, la dico così, non solo domandandosi quale Italia è l'Europa di Maastricht, come per 20 anni abbiamo detto, ma in Europa di Maastricht ci siamo e ci siamo comunque, che Europa vogliamo? E aver cominciato a dire qualcosa di più, non necessariamente sempre bene da questo punto di vista, e a risolvere il problema dell'appartenenza, dove si deve collocare un partito come PD se non nell'ambito delle famiglie del riformismo europeo e quindi socialisti e democratici. Ecco, io penso che innanzitutto conviene domandarsi se è vero o no che nella sostanza queste funzioni sono state assolte, vanno assolte molto meglio, ma una domanda, una spiegazione bisognerà pur dare, se no che cosa resta? Adesso la dico così, che con Bersani al massimo arrivavamo al 25%, corrente. Io sono rimasto molto favorevolmente colpito nel fatto che mentre quello che è accaduto nel 2013 poteva travolgere e dissolvere il PD, non è stato così. E quindi su questo cerco di riflettere e di domandarmi, se volete con un lessico togliattiano, a quale funzione, a quale gruppo di funzioni nazionali riusciamo comunque ad assolvere. Ma dico, riusciamo, io sono un militante di basso, non iscritto. A questo punto sorge in maniera più specifica, o meglio, ci si può collegare in maniera più specifica al tema generale di questa mattinata. Perché la formazione politica, quale formazione politica, quale cultura politica, che io non saprei affrontare se non in stretta connessione con un attore politico determinato, perché la questione cambia secondo il partito a cui si guarda, il soggetto politico a cui si guarda. Non siamo in una sede, non siamo in una facoltà di scienze politiche, non siamo in un corso di scienza politica. E allora, da questo punto di vista, io penso che le riflessioni che ho fatto precedere e che riguardano, diciamo, sommariamente la domanda perché il PD, in qualche modo devono continuare a precedere anche quelle invece molto, anche se molto importanti, che riguardano quale PD, quello che si dice modello di partito, forma partito, eccetera. Perché poi quale modello di partito dipende molto da quali leggi elettorali e se arriviamo o no finalmente ad applicare l'articolo 49 della Costituzione. Perché come poi un partito politico, cioè un progetto, un punto di vista sulla storia, sul futuro della nazione, si traduce in un'organizzazione politica specifica, dipende molto dalle regole. E quindi io mi tengo piuttosto sui presupposti fondamentali. E allora, da questo punto di vista, riprendendo una abusata citazione di Renan, che non era riferita alla nazione democratica quale la conosciamo noi oggi, ma alla nazione liberale, ma che comunque è ancora più valida per la nazione democratica, e cioè un plebiscito che si rinnova ogni giorno. Beh, io penso che, lo ha già detto Giovanni Bianchi, è molto importante sul sé e perché è un partito, e qual è la sua, tra virgolette, religione civile. Dico tra virgolette perché so quanto sia carico di equivoci questo, anche rispetto a quanto già affermato sulla definizione del PD come partito di credenti e non credenti. Ma voglio dire, e qui prendo il prestito, un'espressione, un concetto da Gramsci, in fondo una visione del mondo con una morale conforme. Anche qui, per evitare rischi, una visione del mondo con morale conforme non vuol dire necessariamente una filosofia totalitaria. Vuol dire un modo di vedere le cose per cui quando poi si butta giù un programma politico, progetti di un partito, qualcosa che può durare nel tempo, anche se accettando il carattere contingente, ci vogliono dei criteri di coerenza fra programma economico, programma di società, programma di organizzazione politica, sistema di valori. E quindi poi il soggetto, l'organizzazione che si costruisce deve essere, ancora una volta citando Gramsci, il crogiolo dell'unificazione fra teoria e pratica, che vuol dire questo, un luogo nel quale si forma una classe di gente particolare che si sottopone poi al consenso e al vaglio dei cittadini, che però sia non necessariamente coesissima, ma sia coerente, per cui quando va al governo funziona come una squadra di governo, quando va in Parlamento funziona come un gruppo parlamentare plurale, ma che ha un criterio di relazione morale fra le regole che si dà e come le vive, fra gli impegni che ha preso e come li assolve. E questo vuol dire, se scarichiamo della pula del tempo queste espressioni. Allora, da questo punto di vista, e passando a fare riferimento ad un'esperienza invece più ravvicinata che sto vivendo con un gruppo di giovani di varia appartenenza, giovanissimi, tra l'ultimo anno di liceo e i primi 2 anni di università, me l'hanno chiesto, se sono, non l'hanno chiesto solo a me, come istituto Gramsci, a me come persona, diciamo, facciamo un corso di formazione politica, la formazione politica è una parola molto impegnativa, perché poi formazione politica in senso proprio presuppone già risolto il problema del soggetto a cui si fa riferimento, presuppone già la capacità di questo soggetto di assolvere la sua funzione fondamentale, che è quella di continuare a essere parte capace di promuovere volontà collettive che realizzino democraticamente programmi, obiettivi e così via, e che sia capace di trarre da questa attività stessa o in relazione a questa sua azione gli elementi culturali fondamentali che ne assicurino la riproduzione, possibilmente la riproduzione allargata, in che si può riassumere la nozione di cultura politica, e quindi la sua trasmissione mai separabile dall'azione politica concreta, perché poi se no il soggetto muore, e magari sopravvivono galleggiando in varie isole di reducismi spezzoni e frammenti delle più diverse culture politiche del passato, a cui bisogna pur sempre guardare in maniera storicamente onesta, anche per ridefinire il rapporto fra passato e presente, senza il quale non si va avanti, ma che dal punto di vista politico è responsabilità delle nuove generazioni non definire, ma almeno tematizzare, perché le nuove e le vecchie generazioni possono concorrere a cucire tutto ciò che si può cucire per andare avanti. Allora, da questo punto di vista, io penso che in un percorso, qui sono idee più, molto più personali, in un percorso di formazione politica che abbia come punto di riferimento il PD, come progetto di cammino, non privo di ammaccature e di contraddizioni, ma sul primo percorso del quale io do il giudizio che ho dato prima, un giudizio, non si deve dire se positivo o negativo, un giudizio di rilevanza storica per il Paese. Beh, la prima questione è di diciamo, mettere insieme militanti, elettori, simpatizzanti intorno a un percorso nel quale si offrano nuovi modelli di cittadinanza democratica. Io non ho mai creduto alla formazione politica dei partiti come processo autoreferenziale. Per chiarirmi, io penso che la formazione politica nel PC, quando funzionava, e non ha funzionato fino alla sua fine, non avveniva fra tocchi, avveniva nella capacità, attraverso un'azione politica complessa, di chiamare all'azione e fare dell'azione un elemento, un processo di autoapprendimento dentro luoghi di comunicazione, di socializzazione delle conoscenze, eccetera. E quindi la prima questione è: vabbè, insomma, a che serve questo partito che c'è o che c'è poco, c'è molto, c'è male? Da dove viene? Da dove nasce? Il che vuol dire avere almeno delle idee precise, verificabili sulla base di una ricerca, di una bibliografia, se mi consentite di dire, vecchio professore, ormai disponibile, della vicenda storico-politica italiana dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi, perché non è che si può partire soltanto dalla cosiddetta seconda repubblica se non ci si spiega nei suoi caratteri, nei suoi traguardi, nei suoi fallimenti, nella sua eventuale conclusione, di cui il PD vorrebbe essere l'agente risolutore, il principale attore del passaggio di una nuova fase dell'organizzazione della Repubblica, senza avere un, scusatemi il termine, ma io non ne trovo un altro, sarà postmoderno, una narrazione sensata, storica. Il secondo elemento, secondo me, mutatis mutandis, ed è un salto fondamentalmente di dimensione, riguarda l'Europa. È perché se si vuole essere, appunto, cambiare verso al rapporto fra l'Italia e l'Europa, nel senso di essere un paese responsabilmente attivo nel dire la sua su cosa bisogna fare, beh, bisogna avere idee abbastanza definite sul processo storico che ha portato fin qui. Anche qui mi spiego con una battuta: non si può continuare a lasciar correre facilità e la signora Merkel. Il problema è capire che ruolo ha storicamente la Germania nella costruzione dell'Europa a cui stiamo concorrendo, quando è stato definito, che vincoli impone, chiunque governi lì, e da dove derivino questi vincoli. Faccio questa brevissima esemplificazione per farmi capire. E se, diciamo, il modo in cui ho potuto nascere non era già in qualche modo anacronistico, perché inseguiva avvenimenti non previsti, cito per tutte l'unificazione tedesca, ma c'è anche che il modello di euro che poi è entrato in gioco ha le radici negli anni 70, in una certa idea di competizione col dollaro. Nel frattempo tutto questo arriva ad un mondo che è multipolare, sostanzialmente dominato dal conflitto economico, e nel quale non so come va ripensata l'organizzazione, se non l'unitarietà dell'Occidente, attraversato da un dualismo monetario competitivo. Terzo elemento, sto rapidamente avviandomi a concludere: possiamo affrontare, rispetto a quello che ho detto prima, ammesso che sia giusto, o almeno in parte, come giustificazione storica del PD, il tema della crisi della democrazia senza vedere il nesso fra globalizzazione, emergenza antropologica e crisi della democrazia? Anche qui mi spiego con un esempio molto semplice. Il Partito del Socialismo Europeo sta per celebrare una conferenza che spero sia importante su cosa può essere la costruzione dell'Islam nazionale nei paesi europei, anche perché ormai 40 milioni di cittadini europei sono islamici. Ma di qui a 20 anni la composizione demografica dell'Europa non sarà molto diversa da quella che è stata quella degli Stati Uniti o dei paesi dell'America Latina. Allora, cos'è il popolo-nazione come fondamento, magari il popolo-nazione europeo o l'insieme dei popoli europei come fondamento della costruzione della democrazia? È il tema che molto fugacemente, ma credo molto, in maniera molto pregnante, accenna Franco Cassano nell'ultimo capitolo del suo libretto. Domandarsi se il problema dal quale si parte o si riparte non sia quella della costruzione del popolo, io penso proprio di sì, e penso che questa è una delle spiegazioni, diciamo, della relativa affermazione del PD come mutatis mutandis di altre esperienze che si stanno producendo a sinistra e a destra nei paesi europei. E infine penso che ci sia un problema di autonomia culturale nella costruzione del racconto da cui derivano i comportamenti. Che cosa voglio dire? Nella mia esperienza, la maggior parte anche della nostra gente pensa che il trentennio, il quarantennio che è alle nostre spalle, che forse è finito, è il quarantennio in cui la finanza ha dominato sull'economia, l'economia sulla politica, e l'economia che ha espropriato gli stati della loro sovranità. E tutto questo si sintetizza con il trentennio dell'egemonia neoliberista. Francamente io lo considero una narrazione povera, fuorviante e sbagliata. Una narrazione storica. Anche qui mi spiego con un esempio. Se questo fosse stato vero, il cosiddetto manifesto di Parigi che hanno fatto i partiti socialdemocratici pensando che fosse alle viste la possibilità di una ripresa del keynesismo a dimensione sovranazionale avrebbe dato straordinari risultati. Io penso che nasceva da una semplificazione per cui non ha retto la prova, non è andato oltre un manifesto di pura propaganda. Poi i partiti della sinistra europea nazionale sono tornati a fare ciascuno la sua parte più o meno bene dentro una dimensione sostanzialmente nazionale e a misurarsi col problema dei vincoli secondo quella che era l'eredità della storia piuttosto che potevano essere le pulsioni di un nuovo keynesismo. E allora mi domando se noi invece dobbiamo, proprio come elementi di cultura politica di più lungo periodo, tornare a saper analizzare nella sua complessità, nella sua profondità storica, quello che è l'avversario, non risolverlo con un'immagine fantasmatica, tra l'altro fuorviante, perché il liberismo è positivo, si vuol dire altro, si impiega male il termine. E fino a che c'è il liberismo, vero, c'è espansione del mercato, internazionalizzazione dell'economia, crescita delle interdipendenze, almeno Karl Marx così ci aveva insegnato, da lì lo ha preso da lui. E si tratta invece di capire quali sono stati gli elementi di fondo di un progetto neoconservatore che è riuscito a dare il segno di una cultura abbastanza articolata, tutto sommato coerente nella visione antropologica, nella visione della società, nella visione della crisi della democrazia e delle risposte da dare. Che a questo punto, qui veramente faccio una prevenzione drammatica, hanno toccato il fondo, perché poi il mondo che ne è risultato, interdipendente ma conflittuale, multipolare e non regolato, se soffre di qualcosa, soffre di una mancanza di un sistema egemonico. L'egemonia non c'è mai non può essere mai unilaterale. È l'esercizio di una funzione dentro un insieme più o meno equilibrato nel quale chi dirige o è egemone, non può essere egemone se non c'ha il consenso innanzitutto di chi immediatamente lo sostiene, sia pure antagonisticamente. La storia della guerra fredda ce l'ha insieme. Ecco, su questo io cerco di ragionare con questi ragazzi, sperando che sia utile a loro, e se è un'esperienza, sia pure piccola, che dimostrasse utile, forse può servire come esempio di un ragionamento che, sia pure sinteticamente e conclusivamente, ho appena accennato. Grazie.
E adesso continuiamo con questi altri ragazzi. Salvatore. No, Michele.
Ci sono i primi interventi. Michele, voi
ringraziamo di essere stato il più solerte anche arrivare stamattina.
Puntuale.
Dai, troppo critico.
io francamente pensavo a un approccio più modesto, proprio. Cosa sono le scuole di formazione politica che oggi ci sono, quelle a cui abbiamo tutti partecipato nel recente passato, scuole destinate, diciamo, sia a militanti e a quadri, oppure generalmente un pubblico più vasto. Va bene, mangerò la pallina. No, l'esperienza che abbiamo fatto, le scuole di formazione politica, come hanno funzionato, come non hanno funzionato, come si potrebbero riprendere, eccetera. E quindi, diciamo, la bipolarizzazione di queste scuole, cioè molto tecniche, molto relative ai compiti dei destinatari a cui erano rivolte, per esempio, non funzionava il partito, nella misura in cui esistevano ancora, oppure invece un pubblico più generale, come è avvenuto. Scuole più, diciamo, più di corrente o più generale, voglio dire, come di fatto sono avvenute, perché se voi pensate anche all'esperienza milanese e vedete l'esperienza della Casa della Cultura e di una scuola di formazione politica che è in corso alla Casa della Cultura, o quelle per andare a Roma della Fondazione Basso, vedete conto che sono scuole fortemente orientate a un certo tipo di visione del mondo, di visione di corrente, eccetera. Cioè, ho pensato di riflettere su cose di questo genere qui, però sia Giovanni sia Peppe Vacca hanno posto il problema in termini molto più ampi e che mi trovano tutte e due in realtà largamente d'accordo. No, abbiamo un compito enorme davanti a noi, non mi sono preparato. E l'unica osservazione che io ho da fare rispetto a quanto loro hanno detto è semplicissima. Se centriamo il nostro orizzonte come dobbiamo farlo, perché qui siamo tutti quanti più o meno militanti nella stessa area culturale, se non nello stesso partito, ma fondamentalmente il grosso nello stesso partito, no? La cosa che non hanno detto, ma che pensano sicuramente, è semplicissima. Il nostro partito, no, col razzismo, ha subito un trauma, cioè c'è stata una rottamazione. Io una parola che detestavo, né? Ma poi, come tutte le persone anziane ovviamente, ma la cosa è avvenuta, cioè un vecchio modo di fare politica è stato nettamente superato. E voglio dire, se noi dobbiamo fare formazione politica, no, al di là, no, e insieme ai compiti molto ampi che ci hanno posto i due primi relatori, è su questo punto come è potuto avvenire questa cosa e perché è avvenuta, perché un intero ceto politico è stato spossessato del suo potere all'interno del partito. Noi non possiamo evadere questo problema. Se è stato bene, se è stato male, poi lo vedremo dopo, ma insomma, questo è il nucleo da cui noi veniamo. Ed è inutile nasconderlo sotto il tappeto. È questa roba qua. E quindi questo è il punto centrale, io credo, che debba essere fatto una nuova riflessione che deve avvenire. No, io ricordo, come se fosse ieri, tra le discussioni Partito Democratico sì con Massimo D'Alema, con cui ho litigato per una vita, voglio dire, pure nell'ambito di una stima che da parte mia c'è, non so se ci sia da parte sua, ma in ogni caso, Partito Democratico o Partito Socialdemocratico, perché discussioni che sembrano in questo momento incredibilmente superate, no? Ora naturalmente mi trovavo con maggiore sintonia con quanto poi è avvenuto, voglio dire, con la rottamazione di Renzi, ma non è questo il punto, voglio dire. No, è il punto che un intero ceto politico, un intero progetto di Partito Democratico, come di fatto andava stancamente avanti ed era la, diciamo, giusta posizione di due vecchie leadership, di due antichi partiti, della Sinistra Democristiana e del Partito Comunista, in una precaria proporzione, diciamo due terzi, un terzo, che si supponeva fosse quella dei loro consensi politici.
La società dei due terzi.
Quella roba lì, sì. Questa roba qui è stata eliminata. Ora io sono felicissimo che sia stata eliminata. Cioè il nostro partito per la prima volta ha un'anima, o comunque si avvia ad averla, se sarà consapevole che costruirsi un'anima, fare un'anima, è un processo, come diceva Renato, un plebiscito di ogni giorno. Quindi, però per la prima volta è il Partito Democratico che non è dividibile, diciamo, in ex comunisti e in ex democristiani. Mettiamo così. Ora, questo è un fatto enorme. È un fatto enorme quello che è avvenuto. E noi, io credo, dobbiamo partire da questo fatto enorme, fare in modo che non ci siano da parte dei nuovi vincitori inutili arroganze, che ci sia al di sotto, dare loro un insieme di strumenti che vengono dal fatto che in realtà è un popolo che è stato lungamente diviso in passato e che invece deve essere riunito adesso. Loro hanno posto, per così dire, le premesse per una riunione. Culturalmente questa riunione non è ancora avvenuta, e sta in parte, diciamo, alla saggezza dei vecchi e allo spirito di ascolto, diciamo, dei giovani, riuscire, diciamo, tramite la formazione politica, che poi può avere le sedi più diverse, eccetera, fatto. Però la partenza è questa, è questo fatto straordinario che è avvenuto. Le cose nella storia, la storia ha una singolare ironia, io non me l'aspettavo, molto semplicemente, che da una roba così, diciamo, antipatica e movista, come il termine rottamazione, no, venisse fuori, diciamo, la formazione di un nuovo ceto politico e, diciamo, l'allontanamento di un vecchio che non aveva capito delle cose fondamentali della società in cui viveva, no? Neanche il nuovo l'ha capito del tutto, ma di intuito, no? Ci è andato presso. Allora, si tratta che questo fenomeno che è avvenuto di intuito, che è avvenuto per via di rottamazione, non gli si possa dare un poco di spessore culturale molto forte. Guardate, la possibilità di darglielo c'è, naturalmente, gli strumenti ci sono. La cultura politica, diciamo, al di sotto di questo nuovo ceto, c'è, ed è la, diciamo, cultura politica del liberalismo di sinistra, se volete, che è dominante in un insieme di ceti intellettuali, soprattutto anglosassoni, no, nei rosti, no, in una. Quindi esistono i presupposti per, diciamo, giustificare culturalmente una cosa che è avvenuta di istinto, per un istinto di sopravvivenza, diciamo, del partito, perché di questo si è trattato, un istinto di sopravvivenza, e che ha fatto di questo partito l'unico partito, diciamo, di questa fase della vita repubblicana, l'unico. È una cosa pericolosissima, ovviamente, che sia l'unico partito di questa fase. Aspettiamo che ci sia una risposta dall'altra parte, che io non vedo ancora formarsi, ma è cruciale che ci sia, perché questo non può essere l'unico partito, che se è l'unico partito diventa un partito centrista che ingloba tutto senza una direzione culturale.
Non si tiene il paese.
Poi non tiene il paese nessun insieme. Se il paese è fatto di pulsioni che devono essere governate, se queste non sono governate, se vanno, diciamo, in alcuni anche onesti e profondi, voglio dire, comprensibili, diciamo, atteggiamenti dei grillini, ma si può andare peggio, si può andare verso la Lega come oggi, no, anti-europea, che va tutto, contro tutta una visione razionale che noi abbiamo. Quindi, grosso modo, dagli una mano a questi della destra. Quasi il compito non l'abbiamo ancora finito, ti immagini, appena iniziato per noi, ma in tutti i modi bisogna creare un antagonista che abbia, diciamo, almeno su alcuni parametri, su alcune questioni di base, le stesse concezioni.
Cavorianamente,
quella roba. Diceva cavorianamente, sì. Ora si deve passare tramite la storia. Sulla storia è ovvio: storia d'Italia, storia d'Europa, storia del mondo, no? Vedere come molte delle cose che sono state dette mi trovano totalmente d'accordo e non mi sono preparato per fare un discorso, diciamo, che sia in grado di alcuni piccoli spunti. Vedete, dicevo Pepe Vacca prima, no, sul sbaglio di contrapporre, di vedere in quanto sta avvenendo, cioè, un'autonomia delle forze scatenate del capitalismo internazionale, che finalmente ha trovato uno sbocco per fare l'ultimo passaggio marxiano, se volete, quello della riduzione del mondo a capitale, perché questo è quello che è avvenuto. Marco prevedeva, no? Lui avrebbe pensato naturalmente che Marx aveva creato anche sui propri becchini, cioè il mondo sarebbe diventato totalmente capitalistico e la reazione contro questa cosa qui sarebbe stata nella direzione di riappropriazione della politica del mondo intero. Le cose non avverranno così, purtroppo, dico subito, ma non avverranno così. Però attenti anche su questo. Questo non è, c'è un bellissimo libro adesso di Gilkins, poi vi darò una indicazione se interessate. Questa è una costruzione, diciamo, politica emanante dagli Stati Uniti. Si sbagliano coloro i quali pensano che il capitalismo scatenato si stia ridisegnando il mondo, che siano le multinazionali. No. La politica e gli Stati nazionali, in particolare lo Stato egemone, c'è e sono tuttora gli Stati Uniti. E questa cosa è una costruzione consapevole degli Stati Uniti, sia nella fase benefica per noi, che sono stati i primi 30 anni del dopoguerra, no? La costruzione che ha creato il welfare state, la costruzione che ha creato, diciamo, i sindacati come li abbiamo conosciuti, voglio dire, no? Il tasso di crescita al 5% per tutti noi, che ha reso le cose tutte più facili, ma è lo stesso, in forma diversa, è lo stesso ceto dirigente che adesso, diciamo, ci ha abbandonati per andare a colonizzare il resto del mondo, l'altro pezzo di mondo. Tenete presente che noi, mentre noi abbiamo goduto, diciamo, di una situazione estremamente favorevole, che è quella che ancora sogniamo e che prima, diciamo, da estremista io respingevo, eccetera, respingevo, no, lo stesso Partito Comunista respingeva, no, che è stata la costruzione dello Stato di benessere, Keynes, no, e Beveridge, tanto per intenderci. Benissimo, questa è la soluzione europea della capitalizzazione del mondo. Poi il grande capitale, guidato da una visione politica degli Stati Uniti, si è rivolto al resto del mondo. Ma guardate che, diciamo, è uno stesso tipo di visione, di libertà sconfinata delle imprese, eccetera, no? Da parte loro. Insomma, dobbiamo ricostruire un insieme di parametri che noi abbiamo, Europa, eccetera. Sono d'accordo con le cose che diceva Pepe sull'Europa e non prendersela con... sapere chi è la signora Merkel, sapere che cos'è la Germania e perché la Germania agisce così, e poi conoscere bene la storia d'Italia. Sarà un lavoro di lunghissima lena, è un lavoro irto di contrasti, irto di contrasti, però è quello che noi dobbiamo fare, partendo dal fatto che è passato il vomero di Renzi e finalmente ha creato un partito. Un partito non fatto di due pezzi della vecchia Repubblica. Almeno spero. Spero che sia così.
Così pare ad oggi, anche a me.
Spero che sia così. E se è così, abbiamo fondamentalmente, diciamo, lo strumento nel quale le antiche nostre tradizioni, e in particolare una tradizione che è stata politicamente sconfitta, ma è culturalmente, io credo, vincitrice, e uno fa parte dei vincitori, che è quella socialista, no? Potranno ricollegarsi, diciamo, e riconciliarsi con un partito di sinistra, con un partito come questo. Noi, per ragioni d'età, non vedremo la fine di questo percorso, però si tratta di cominciare e ringrazio, no, che sia stata aperta questa cosa. Però ribadisco il punto che mi è venuto evidente, stiamo parlando, sentendo loro, signori miei, si parte dalla formazione di un partito. Non vorrei allarmare Beppe Vacca, un nuovo partito nuovo.
E la formula che abbiamo scelto?
Un nuovo partito nuovo.
Poi,
che cosa di Togliatti.
Chi l'abbia suggerita a Scoppola va benissimo.
Un nuovo partito nuovo. Questo vanno, diciamo, a questo pensava Scoppola, a questo pensavamo noi, combattendo con l'idea di D'Alema del Partito Socialdemocratico, no? Che non poteva essere, ovviamente, se doveva essere un partito della nazione, comunque un partito che si poneva un problema di egemonia nazionale. Sarà lunga, ma io direi che possiamo essere fiduciosi. Ringraziare Renzi che in condizioni di beata ignoranza ha aperto la strada. Grazie. non solo distante dalle cose che ti ha detto Michele, se avessi parlato prima più o meno nella stessa prospettiva. Voglio fare due considerazioni. E dice anche che nonostante tutto, nel momento in cui pareva sciogliersi, ha tenuto. Non bisogna dimenticare questa considerazione, ha tenuto perché fondamentalmente aveva una continuità storica del radicamento sociale. E il fatto era che c'era ormai un gruppo dirigente complessivamente residuale rispetto ai processi di trasformazione. E mi permetto di dire, la storia non si fa con i sé, al PD è accaduto un qualcosa che per un verso è stato una zavorra, per l'altro verso è stato il mantenimento in radicamento. Cosa intendo? Dopo Tangentopoli, nella crisi dei partiti, nello sfaldamento dei partiti, nella fine della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, nella diaspora dei partiti di governo, tutto sommato il PDS rimane come organizzazione, come gruppo dirigente. Uso dire per battuta, ma forse più che una battuta, se il compagno Greganti avesse parlato, probabilmente saltava anche il PD, anche il PDS. E se non saltava del tutto, comunque sarebbe stato fortemente intaccato. In ogni caso, era già coinvolto, pur non essendo esplicitamente imputabile, immaginiamo se qualche sospetto fosse circolato, perché la disaffezione è stata nei confronti di tutti i partiti. Una notazione di passaggio nella storia: per esempio, si è sopravvalutato, adesso tornano quei vecchi temi, il referendum Segni, perché i segnali della crisi sono stati lì quando si è interpretato quel voto contro le preferenze come un'innovazione istituzionale, mentre nel voto popolare c'era una pre-rivolta antipartitica. L'innovazione istituzionale l'hanno pensata alcuni gruppi dirigenti, forse, ma quando il popolo ha votato contro le preferenze, quella è stata un'anticipazione di quello che è venuto poi in Tangentopoli, cioè fondamentalmente il rifiuto di. È stata la prima forma di rifiuto dei partiti. Allora, la zavorra è stata che, a differenza degli altri partiti che si sono disciolti, diaspore, il PD, PDS, allora ha tenuto. Vantaggio o svantaggio? Vediamo l'aspetto di vantaggio. Un gruppo dirigente è sopravvissuto alla dissoluzione degli altri gruppi dirigenti. E allora, dal momento in cui ha sopravvissuto, la teoria dei sistemi dimostra questo, non voleva morire più. C'è andata bene, gli altri si sono dissolti, noi quantomeno ci siamo. E questo è stato il tappo che ha impedito. Ricordo le lunghe chiacchierate che ho fatto con Michele quando ci furono le primarie Bersani, Renzi, con il senno di poi devo dare ragione a Michele, con una piccola variante. Allora io dicevo, ricordate che c'era l'accordo con Sell, se vince Renzi la coalizione non tiene,
ci sarà una scissione. Non possiamo andare al voto con una scissione. Mi auguro che Renzi prenda il partito e Bersani prenda il governo. Questa era la chiacchierata che io feci con Michele. Perché mi rendevo conto della novità di Renzi.
Bersaniano fino in fondo.
Era questo il mio ragionamento. Perché se non votiamo Bersani, se non veniamo Bersani, questa è la mia tesi, si spacca il partito e come facciamo ad affrontare le elezioni? La storia non si fa con i sé. Però per proseguire nel discorso che faceva Michele, la storia non si fa con i sé. Però i sé ci permettono di capire le possibilità. Cioè il sé nella storia non spiega il passato, ma ci orienta verso le possibilità future, no? Cioè il non accaduto nel passato diventa una possibilità futura. In questo senso il sé nella storia significa. E dove voglio arrivare? Che se Bersani non avesse perso, l'improbabile, cioè Renzi, non sarebbe emerso. Qual è il paradosso che voglio sostenere io? Una parte di ragione nella mia chiacchierata con Michele. Che se avesse vinto Renzi e Renzi avesse vinto le elezioni, avrebbe vinto tutto il PD e veniva fuori un governo con 120 ministri. Perché lui sarebbe stato costretto, visto che aveva vinto con tutto il partito, a distribuire equamente
giustizia distributiva.
Quindi il sé sarebbe stato incatenato da quella vecchia zavorra, perché fondamentalmente tutti avrebbero detto: non ha vinto Renzi, ma abbiamo vinto insieme. Nella voragine della sconfitta Renzi parte con un razzo, perché sono tutti con la palla alla bocca, sono tutti a terra. È questa sconfitta che permette a Renzi di iniziare il suo slalom. E a tutt'oggi Renzi continua nella sua politica di slalom. Renzi è forte, 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 forte. Non è vero. Stiamo attenti. È forte perché ancora ha il 38%. Se dovesse calare al 24%, i vecchi avvoltoi, antichi e nuovi, perché ci sono anche quelli nuovi, ripartirebbero. Cioè è il tratto popolare, non populista, che è la forza di Renzi. E l'abilità sua è di rivolgersi quell'elettorato e a quel popolo per aggirare le resistenze che non sono finite. Anzi, lui è sotto agguato e non ha due maggioranze, ha 5-6 maggioranze, perché l'abilità di Renzi è di giocare le divisioni a suo vantaggio. È uno slalomista, però ha aperto. E allora questo slalom dobbiamo trasformarlo in linea costante, perpetua, coerente e che si rafforza.
In discesa libera.
Allora a questo punto, qualunque cosa si pensa di Renzi, per evitare lo slalom e quindi lo sbandamento, e bisogna rendere coerente il processo, quindi bisogna sostenere non lui, ma il processo. Perché Renzi vuol dire un sistema politico che si sblocca. E qui c'è tutto un discorso da fare sulla storia, questo è molto importante. Io Dossetti ne ho parlato anche con Michele, che in senso stretto, nella storia d'Italia, non voglio affrontare nel dettaglio questo tipo di ragionamento, in senso stretto l'Italia non ha mai avuto una democrazia funzionale. Perché la democrazia è molte cose, partecipazione, ma un tratto fondamentale della democrazia, senza di cui non c'è democrazia, è l'alternanza. E noi sin dall'Unità d'Italia abbiamo avuto un sistema politico bloccato. Primo, una separazione tra una oligarchia che non rappresentava nessuno. Poi, nel momento in cui le masse premono e devono entrare, lo sforzo di tenere il più possibile i socialisti fuori, fin quando ne hanno avuto la forza, e i cattolici che si erano tenuti fuori loro, e allora si allarga il consenso rimescolando le antiche carte con qualche implementazione di notabilato. Poi cominciano, quando entrano i socialisti, a delinearsi la democrazia funzionale, no? La possibilità di un'alternativa, il discorso, Turati-Giolitti, e poi viene la guerra e il fascismo, il processo interrotto. E qui si apre un grande discorso importante, visto che si parlava di Gramsci, della originalità di Sturzo, che tende a comporre un partito sociale che prenda i corpi intermedi. La storia scissionista della sinistra italiana, e se ne pentì anche Gramsci, è il 21. Il 21 è la catastrofe della sinistra italiana, perché quel meccanismo si ripete sempre in modo più fino a Landini. Ma ha avuto una mentalità, no? Cioè, Landini non è la persona, no? Ma è la sindrome. È la sindrome.
Questo è anche il fatto nuovo: non ci stanno più gli scissionisti, che non ci possono stare.
No, questo è il vantaggio di Renzi. Infatti, cosa ho detto io? Sto facendo questa antistoria per dire che Renzi ha sbloccato un sistema dove la democrazia era sostanzialmente bloccata. Quindi, nel momento in cui l'alternanza c'è, arriva il fascismo. Poi il grande consenso, il grande momento costituente, la formazione, hai ragione tu, la formazione del popolo, e qui si apre tutto un discorso di teoria politica. I popoli sono stati sempre formati dalla politica, non sono un'entità naturale. I popoli sono una performance politica, sono un atto politico, dai Romani, da Augusto e così. Perché altrimenti hai una differenza di tradizioni locali, devi avere un mito che li unifici. E c'è stato il mito risorgimentale, brutalizzato dal fascismo. Però quello, il mito romano, Petrarca, Dante, perché Roma capitale?
Disastro.
No, ma perché scelgono Roma?
Disastro, non può fare la capitale.
Ma voglio dire, nel momento in cui si fa quella scelta, ma questo la fanno gli italiani del Risorgimento, non è che lo fanno, perché c'è un mito politico che si perpetua. Allora, grande coralità, grande partecipazione, abbiamo parlato del patriottismo costituzionale. Beh, manco fanno la Costituzione e il PC è escluso, e allora come fai a fare la democrazia quando non hai più l'alternanza? E allora quella cosa che per un certo periodo ha funzionato e anche bene ed è stata geniale, no? Partito di governo, partito di popolo, partito di massa, non poteva durare a lungo. E alla fine che cosa è successo? È successo che ti sei accordato sotto banco per poter reggere, per poter produrre integrazione sociale, ma sotto banco, senza una legittimità di alternanza. E quindi eri il partito di popolo e il partito di governo, con il risultato tragico che il Partito Comunista non ha mai sviluppato una mentalità di governo, perché ha ragionato sempre sul doppio binario, e questa è la ragione della sua crisi.
Non siamo ancora nel corso di
No, ma voglio dire, c'è un perché, c'è un perché della crisi. Cioè, perché il principio della ragion sufficienza, se emerge la crisi, ci deve essere un'altra ragione per cui emerge. C'è un qualcosa che si logora e che si consuma. Non è un rimbalzo casuale. Ecco perché dico, facendo la storia con sé, se avesse vinto da segretario di un PD non distrutto, sarebbe stato ostaggio della vecchia, non vinta congrega dei vecchi. Lui vince nel momento in cui c'è il deserto. Non vince nessuno, allora rassodare, partecipare. Perché? Perché per la prima volta, e chiudo il discorso, pare che il sistema politico sia sbloccato. Perché dopo Tangentopoli sembrerebbe sbloccato. Ma siccome c'è un outsider personale giocato sul conflitto di interessi, si riapre una guerra civile. Tutta da ridere, ma una guerra civile. Cioè è un gioco costante di delegittimazione, tu non sei legittimo. Allora la magistratura in mezzo a questa situazione dove non sa cosa fare lei, perché è chiamata a un compito per cui non è costruita. Gli ultimi vent'anni della politica italiana, le 10 domande di Repubblica d'avanzo per otto mesi, come se l'Italia non avesse altro da fare, no? Repubblica che diventa l'organo del PD nella morte dell'unità. Ma tutto questo è successo. Doveva deperire. Era marcio. Allora se la prendono con il povero Renzi, ne farà di sbagli. Ma bisogna evitare di fargli fare gli sbagli. E poi c'è un'altra cosa molto importante, che non vedo in questa sala, tristemente, e che l'opposizione ex PC non c'è più per via generazionale. Quelli che non ci sono qui non sanno questa storia che io ho raccontato, non sanno che cos'è la Democrazia Cristiana, non sanno chi è Dossetti, non sanno chi è Fanfani. E con chi lo facciamo? Questo nuovo partito, con questi. E allora dobbiamo avere delle parole mobilitanti. Ecco, allora concludo questa cosa dicendo che una scuola di formazione politica, e qui do ragione sotto diversi aspetti, si è detto da Michele, ci vuole un partito. Non puoi fare una formazione politica se non graviti intorno a un partito. E il partito c'è, così com'è, ma c'è. Io non sono iscritto al PD, non sono mai stato iscritto, sono uomo d'area, ma bisogna gravitare intorno a ciò che c'è, perché è l'unica realtà. Anzi, sostengo che quanto più questo partito si rafforza, quanto più riesce a prelevare di consenso dal voto, tanto più si creano le condizioni per un'aggregazione dall'altra parte, perché un po' poi verrà. E anche lì abbiamo un gruppo dirigente ormai consumato non solo dalla ideologia, ma consumato dalla biologia. Perché parlare ancora di Berlusconi è delirante, per il fatto che è molto improbabile, indipendentemente da leggi Severini o meno, che la prossima volta quello possa affrontare una battaglia politica. Ecco, allora puntare sui giovani, ma con un'offerta politica. Ci deve essere un partito che crea consenso, allora il rapporto con i gruppi intermedi, con la società e con l'idea di una possibile trasformazione democratica. Con il liberismo di sinistra, ha ragione Michele, perché oggi la fase storica del mondo è questa. rispetto al cosiddetto neoliberismo, dall'altra parte noi abbiamo il liberismo di sinistra. Poi sono d'accordo con quanto dice Michele, esiste uno Stato egemone, però indubbiamente l'orizzonte deve essere il mondo e sono cresciute le interdipendenze, quelle sì. E non sono così fortemente asimmetriche come una volta, perché India, Cina, tutta l'America Latina ormai sono parte del ceto più deboli, ma non sono suscettibili di sottomissione. E quindi ti si può cominciare a pensare al mondo per grandi macro aree, non grandi macro aree di equilibrio. E in queste grandi macro aree di equilibrio l'Europa deve diventare una delle macro aree. E non mi voglio portare troppo avanti, in questa macro area ci deve entrare la Russia. Cioè bisogna tornare a Pietro il Grande, perché questa Europa qui è troppo piccola.
Devi spiegare.
È troppo piccola.
Pietro il Grande.
Ecco, quindi direi che stiamo intorno a questo partito, lo critichiamo, eccetera, eccetera, accettiamo le percentuali di errore, però favorire ciò che è messo in moto. Non ci piace il Senato, come vogliamo? Vogliamo tenerci quello di prima? La legge elettorale non mi convince, sarebbe stato molto semplice applicare direttamente il modello francese o il modello tedesco, come ha fatto De Gaulle, che ha fatto la riforma della Costituzione in una settimana, no? Ma noi non abbiamo De Gaulle. Per quanto bravo sia Renzi, non ce la fa. Non è il salvatore della Francia, è un parvenu per molti. Un parvenu, anzi, da sgambettare. Allora, aiutiamolo. E quindi noi più vecchi dovremmo assumere questo compito di servizio. Non dobbiamo ottenere più nulla. Cosa dobbiamo ottenere? È uno delirante che dice a 70 anni cosa faccio? Faccio il parlamentare a 70 anni? Oh. Allora, noi possiamo, secondo me, vista la sala che c'è qui, assumerci questo onere di transito, un po' di San Cristoforo della nuova fase politica italiana. Se i giovani verranno, vediamo.
Allora. Diceva, lo dico con una battuta, diceva Chesterton che per il
vecchio. Ha ragione Giovanni quando ha detto che c'è un po' di autocoscienza pubblica, molto giusto. Io mi ritrovo nella sostanza con gli interventi di Beppe, di Michele e di Salvatore, quindi salto tutto ciò che loro hanno detto, perché per sintetizzare in uno slogan sono anch'io per aiutare Matteo e quello che ha rottamato. Entriamo un attimo più nel concreto e nella saldatura anche tra anziani e più giovani amici. Saluto Mauro Del Barba e altri che sono parte del nuovo processo in cui noi vogliamo dare una mano, come è stato giustamente detto. Vedete, carissimi amici, il problema è di capire che una cosa in concreto sulla formazione politica, molti che gravitano nell'area e non hanno la tessera, come il sottoscritto, tengono, che i precedenti 30 anni non sono stati solamente una paglia o un qualcosa di, diciamo, inutile, ma sono stati anche, lo sono stati anche negativi, ma sono stati anche preparatori in chi ha capito e ha fatto battaglie dure, culturali, in cui la questione, diciamo, valoriale e la questione strettamente sociale e la crescita di una nuova classe
dirigente, vedo qui alcuni amici che dopo interverranno molto giovani, e quindi si è rotto quel modo che ha formato noi nella pratica politica, quello che diceva poi Beppe in fondo, all'omogeneità del mondo corrisponde un programma omogeneo, non è più così, non potrà essere più così, perché già ciascuno di noi, e specialmente le giovani generazioni, hanno una visione pragmatica e pluralistica degli obiettivi di programma politico. Quindi si può essere d'accordo in tanti su una situazione in una parte del continente, in un contesto geopolitico, e allo stesso tempo non essere d'accordo su alcune questioni economiche o su alcune questioni valoriali, pur tutti dentro lo stesso contenitore e alla ricerca, questo sì, di un umanesimo condiviso. Quindi io non sostengo che nella formazione politica si possa essere, come classicamente sono state citate le frattocchie, io sono stato uno dei giovanissimi della sinistra cattolica a partecipare con D'Alema e gli altri ai corsi delle frattocchie, già in polemica perché ero un sessantottino e D'Alema non lo era, ma era una proposta omogenea di offerta a quella giovane classe dirigente del 68 di cui ho fatto parte. Quello non potrà più esserci, le frattocchie non ci potranno più essere. Ripeto, ad un contesto di omogeneità e di accordo può convivere un altro tipo di contesto di problemi in cui c'è disaccordo, non antagonistico, ma sicuramente di carattere fortemente competitivo. Bisogna trovare, come già è stato fatto, e qui bene Salvatore e molto bene anche Michele hanno detto, che appunto non tutto il vecchio tipo di PD, almeno a me pare come esterno al PD, era stato, diciamo, solamente antagonistico. Si erano trovati dei punti, dei pacchetti, diciamo, di umanesimo condiviso. Io ritengo che questo metodo più pragmatico sia il metodo della nuova formazione politica. Cioè non è obbligatorio essere d'accordo su tutto e su tutte le questioni per stare all'interno di un programma politico, di una proposta partitica, ampia, grande, maggioritaria, almeno come tendenza e come vedo sempre di più appunto la realtà attuale del PD di spiegarsi. Seconda questione. Qui bisogna essere, diciamo, oggi all'inizio è un unicum questa assemblea, quindi è chiaro che molte cose sono dette in modo molto personale e se la ripeteremo e vedremo se sarà possibile, la nostra intenzione era di far riuscire come qualità e come numero questa e solo questa assemblea e un pochino ci stiamo riuscendo e in questo sono molto contento. Il tema che sta venendo fuori è come raccordare non solo le vecchie e le nuove generazioni, ma quel pluralismo di collocazioni, di obiettivi programmatici che ho molto velocemente delineato. Entro e chiudo molto nel merito. Pensate che, per questo io non sono distruttivo degli ultimi 30 anni, pensate al tema dei cosiddetti valori non negoziabili che io stesso e altri amici abbiamo incarnato con molta forza e molta polemica e io ritengo con molta correttezza, senza nessuna autocritica. Il problema è nato ovviamente all'interno di enormi mutazioni antropologiche, Non è che siamo nati per caso attorno ai grandi temi delle biotecnologie, della bioetica, cioè della sua riflessione critica. C'era stata la scienza come sviluppo delle forze produttive. Non a caso qualcuno si è buttato all'avanguardia di quel tema, credenti e non credenti. Ho qui un caro compagno, innanzitutto e amico, che mi ha accolto in un periodo di forte solitudine,
e non a caso anche, cito in modo che sei contento ancora di più, fraternamente Mario Tronti
e Pietro Barcellona,
e abbiamo costituito appunto un piccolo nucleo di amici, ma di compagni specialmente, che hanno aperto una riflessione a un livello culturale, io credo piuttosto dignitoso, dato che lo stesso protagonista silenzioso, e cioè Ratzinger, era tutto sommato contento. E in questo senso io vedo il passaggio alla pratica di Francesco una continuità organica di questo discorso di pluralismo e di ricerca, diciamo così, di obiettivi per la ricerca di un umanesimo condiviso. Questa ricerca è una ricerca di formazione, è una ricerca di cultura politica. Questa ricerca, come anche diceva prima Beppe Vacca, la si fa all'interno di una struttura ampia di partito che cerca questo suo tipo di comunicazione. L'ultima questione, molto importante, spero che intervenga Michele Mezza, che ne sa molto più di me su questo aspetto, anche perché io e Giovanni Bianchi, e credo tanti di noi qui, abbiamo un atteggiamento non di perplessità, ma di critica aperta al grande mondo delle reti e dei social network che si sta imponendo. Credo che il tema per le giovani generazioni sia anche quello di coniugare territorialità, organizzazione dei social network funzionali alla battaglia politica e programma di valori. Io mi sono soffermato su quest'ultimo, diciamo, tipo di questione perché è più aderente alla mia formazione, diciamo, storica, insomma, da come sono io cresciuto nella lotta politica. Però non mi scordo che la questione della immensa potenza di civilizzazione nuova che viene dalle tecnologie è necessariamente all'altezza del problema di un partito che vuole essere un partito nazionale, perché se no noi, diciamo, non ci stiamo rendendo conto il piccolo ma decisivo varco che Matteo Renzi ha aperto. Questo tipo di sorte, come direbbe giustamente Salvatore Natoli, va aiutata, va, diciamo così, con quella modestia della nostra generazione passata, anche coinvolta in temi più di carattere strategico e culturale. Però è necessario fare i conti con quello che le giovani generazioni ci stanno dando, nelle metodologie, negli stili di comportamento politici, nel modo nuovo di fare politica, che è agganciatissimo appunto a tutto il grande mondo delle reti. Chiudo veramente con un breve accenno al mio caro amico Michele Salvati, diciamo così, critico. Michele, vedi, molti, siamo molto diversi, tutti lo siamo sempre stati e te ci conosciamo da una vita, eccetera. Il liberismo di sinistra, io non sono un liberista di sinistra, il liberismo, tutto quello che vuoi, io sono fortemente anticapitalistico, è diverso da essere un liberale di sinistra, o almeno parlo anche a nome di Giovanni Bianchi in questo. Noi, diciamo, dico fraternamente, come te facente parte di un'area culturale in cui io ritrovo una grande necessità di stare insieme in uno stesso programma, ci devi consentire una ricerca di forme competitivo connessive a questo tuo tipo di cultura politica. Io ci rivedo anche Panzieri, sai, in quello che dici tu, non è che io penso destra, Michele Salvati e sciocchezze del genere, io ci vedo una grande tradizione storica nelle cose che dicevi tu, ma c'è anche la nostra tradizione storica, sia di cattolici di sinistra, di cattolici democratici, di cattolici che sono stati nel PC e nel PSI, di realizzare sperimentazioni, come già dice Papa Francesco, di forme di vita oltre il profitto, mettiamola così, di forme di organizzazione economica oltre il profitto, di forme di dinamica di tipo post-capitalistico, che cominciano a crescere, che cominciano a convivere, che cominciano anche a essere non più un limitato esempio di testimonianza delle pur importantissime cose. C'è qui un maestro in questo, c'è Don Virginio, di carattere puramente molto esemplare, che siano effettivamente componenti del prodotto industriale lordo. Io lì voglio arrivare. Ecco, questo tema della ricerca anticapitalistica io la ritengo un'anima della futura capacità di fare formazione politica. Grazie.
Buona sofferenza.
Sperando di riuscire a essere utile alla riflessione di questa mattina. Questa esperienza peraltro la trovate riassunta in un libretto che ho lasciato all'ingresso per chi la vuole leggere. Allora, 3 anni fa divento presidente delle Arti di Milano e mi trovo con questi elementi di analisi che tornano con le cose che abbiamo sentito dire. Mi trovo con 120-130 persone iscritte alle Arti di Milano che hanno degli impegni istituzionali. Un europarlamentare, 4 parlamentari, 2 consiglieri regionali, 20 sindaci, eccetera. A scendere fino ai consiglieri di zona, e non venivano censiti da 20 anni in modo scientifico. 95% di questi sono del Partito Democratico, e io dico anche felicemente del Partito Democratico, nel senso che venivano da almeno le due componenti, c'erano quelli che venivano dall'1/3 e quelli che venivano dai 2/3, anche se nel caso delle Acque ha rapporti di forza invertiti, e questo è il primo elemento. Secondo elemento, ci sono un po' di giovani assessori, consiglieri comunali, non sindaci, che hanno 10 anni meno di me, che sono dentro le amministrazioni, che non sono iscritti alle ACLI, che però non hanno nessun pregiudizio verso un'organizzazione con allora quasi 70 anni di storia, che mi raccontano di una situazione, come dire, sul territorio e nel partito democratico, dove sostanzialmente non ci sono punti di riferimento sui contenuti, o comunque loro non ce li hanno. E se posso dire, è vero, loro non sanno nemmeno chi era Dossetti o La Pira, e nemmeno forse Berlinguer, ma non hanno nessuno nel Partito Democratico da cui andare a parlare, in realtà, in un modo decente. Forse non lo vogliono neanche. E mi ritrovo 2 esperienze fatte, perché poi alla fine dal basso l'innovazione nasce sempre quando non viene soffocata, simili a quelle che diceva il professor Vacca, cioè 2 zone delle nostre acque che hanno 170 circoli e hanno il doppio degli iscritti del Partito Democratico, che avevano fatto dei percorsi di formazione per giovani aspiranti amministratori. Voi mettete insieme questi elementi, quindi un elemento, ne aggiungo un altro di elemento che mi fa impressione. Io vengo dall'Alto Milanese, o meglio, io sono un cittadino milanese, ma emigrato, espulso, sono dei 270.000 espulsi, giovani coppie espulse dalla città negli ultimi 20 anni, e mi accorgo che nell'Alto Milanese, dove vivo io, l'80% dei segretari del Partito Democratico viene dalle parrocchie. Cioè, gente che è cresciuta in parrocchia, e questo mi lascia un po' perplesso, perché
buone.
No, attenzione, questo succede prima di Renzi, eh? Cioè, tutto questo era prima di Renzi, eh? La Marica Verghetti, già sindaco di Parabiago e dell'Alto Milanese, eh? E che siamo quasi
cominciò nel 1821 questo progetto.
Allora, con questi elementi qui, a me sembrava che una cosa importante che le api potessero fare per se stesse e per la società fosse provare a creare a investire su un processo. L'ha detto Natoli, che bisogna investire sul processo, cioè vedere se si riusciva a creare un dialogo generazionale tra queste persone, come dire, che erano impegnate già nelle istituzioni e che avevano un'età tra i 50 e i 70 anni, e questi altri che avevano bisogno e premevano per fare formazione politica, ma che non avevano delle risposte per loro soddisfacenti. E allora, con le virtù che invece richiamava Salvati, perché se no non si riesce a fare, cioè ci vuole uno spirito di ascolto da parte di quelli, diciamo, della mia generazione in giù, però ci vuole anche uno spirito di servizio vero e anche di sforzo di sintesi da parte di chi invece di strada ne ha fatta tanta. È un esperimento che, come dire, è un po' complicato, però noi abbiamo pensato che si potesse fare. Per 2 anni l'abbiamo fatto, abbiamo fatto 10 percorsi formativi l'anno scorso e a cavallo un po' l'anno scolastico, diciamo, in questo anno scolastico e 10 nell'anno precedente, e abbiamo messo in formazione 400 giovani e giovani adulti, dai giovanissimi fino ai 35-40 anni al massimo, con qualche possibilità di avere dei fuori quota in alcuni casi, perché molto insistenti ma dovutamente istruiti. E ci siamo accorti che la domanda era enorme, tant'è che se c'è stato un problema, se ci sono stati problemi, certo non ci sono stati quelli della partecipazione. Certo, l'idea di scegliere il territorio e il piccolo gruppo e l'idea della formazione e l'idea del passaggio delle esperienze ha aiutato. Noi non abbiamo fatto un'alta scuola e non abbiamo fatto una scuola con nomi altisonanti e non l'abbiamo fatta in centro città chiamando 400 persone, ma siamo andati dove la gente vive, valorizzando i nostri, tra virgolette, amministratori locali. Con loro, e forse questa è la parte più interessante che non ho ancora sentito oggi, abbiamo cercato di sintetizzare quali fossero i contenuti, però, o almeno i concetti e le direttive principali, perché, cioè, quali sono oggi i problemi del municipalismo? Io non sto parlando dei problemi del paese e neanche del Partito Democratico. Ecco, se devo dirlo, l'ho detto alla Scuola delle Buone Pratiche della Pubblica Amministrazione ieri, a fare la cosa giusta di fronte a una sala più piena di questa, perché poi non è vero che queste cose non muovono le persone, anche se i sondaggi dicono che al 4% è il gradimento dei partiti e che era al 15% dopo Tangentopoli, quindi siamo proprio al di sotto, siamo nella crisi democratica più completa. Se poi tu vai nel territorio, che peraltro, mi permetto l'unica citazione alta, visto che qui ne sono state fatte, è l'unico posto dove puoi trovare un minimo di risposte sulla globalizzazione. Più stai ancorato alle comunità, alla coesione sociale delle comunità, e più trovi la possibilità sia di alleanza tra cittadini, corpi intermedi e istituzioni, sia la possibilità di dare delle risposte di senso e quindi di umanesimo alla globalizzazione. Dentro questa cosa qui noi abbiamo capito che vi stupirà, l'osservatorio è tutto metropolitano milanese, non è cittadino, ma il tema più caldo in assoluto è il tema della legalità. gli incontri sulla legalità, questa gente qua ti chiede di poter portare gli amici e di rompere tutte le regole del corso, quindi il patto formativo, 20 persone, eccetera, perché è un tema completamente esplosivo e vissuto quotidianamente sul territorio, dagli amministratori, dagli aspiranti amministratori e dai leader associativi. Il secondo tema è quello del welfare, della coesione sociale, per tenere insieme laddove è possibile, e il terzo è sicuramente quello dello sviluppo economico, ma in questa crisi devastante, dove però il tema della sostenibilità non manca mai. È un dato accertato, culturalmente acquisito. Su queste tre cose, dove ovviamente nel tema dello sviluppo sostenibile c'è anche tutto il tema del governo del territorio, noi abbiamo provato a fare sintesi tra anche le generazioni, a valorizzare le buone pratiche e a capire. L'esperienza è questa qua, non è più di questa, e non vuole essere più di questa, ed è piccolina. Però Giovanni, ho capito che quando ha pensato con Sandro tutta questa cosa qui, loro sono ben a conoscenza di questa esperienza, e quindi ho capito che forse funzionale questo, e quindi no, sto nel mio, perché le cose che il tempo è finito, quello che mi aveva dato Giovanni, le cose che ho sentito sono interessantissime. Ecco, permettetemi solo una cosa della conclusione, adesso è andato via Pietro, io mi sono seduto a fianco a lui apposta, perché in alcuni momenti dovevo, come dire, fare un'opera di mediazione culturale, perché avete parlato molto di questi trentenni che si sono trovati in mano il Partito Democratico perché c'erano le macerie, però è molto interessante che loro parlino a voi. Io mi sento, come dire, quando parlo con loro mi sento già un fratello maggiore che puzza un po' di muffa, ok? Proprio perché so alcune cose, perché ho iniziato da piccolo a fare le api, la prima repubblica l'ho vista con i miei occhi, almeno il suo disfacimento, e la seconda purtroppo mi è toccato di attraversarla come tutti voi, come dire, e non è stata una bella cosa, no? E è molto importante che, come dire, si faccia lo sforzo di creare un dialogo intergenerazionale. Perché per esempio nel gruppo dirigente che io ho visto qui a Milano del Partito Democratico, non so se poi l'esercito del potere li cambierà, ma non erano arroganti all'inizio come invece i giovani socialisti di quando ero giovane io, o anche qualche ragazzo più avanti di scuola d'Alemiana. Allora partiamo almeno da quello che si può.
Una consolazione per la muffa, ci abbiamo fatto la penicillina, è fondamentale per Don Virginio Cornelli.
Meglio.
Solo alcune sottolineature un po' sintetiche, ma innanzitutto il tema dell'età va bene, importante, ma io credo che non sia la distinzione che mettono in sintonia profondamente anche le persone. Rivendico che ai miei 70 anni, però avverto continuamente, stando dentro nei processi sociali, altro e così, che si è cambiato nuovamente e così via, la distinzione di età. Trovo dei giovani estremamente vecchi nel termine della comprensione dei processi e degli anziani che avvertono il cambiamento, che non è soltanto quello dello smartphone e altro, ma comprensione a questo livello. Non a caso, se esaltiamo Papa Francesco, ricordo che non è proprio giovanissimo e ha portato dentro evidentemente una dinamica di un'istituzione che si sa evidentemente ringiovanire, non in astratto sui tempi, ma sul piano dei contenuti, dei processi, andando avanti. Credo che questa sia una riflessione non da poco, che fa intravedere quanto sia importante in questo periodo qui il processo di formazione politica, avendo un contenitore che sia già capace di assumere la politica come decisiva, come processo formativo. Cioè, voglio dire, oggi il rischio è che l'autonomia della società civile, predicata anche in alcuni ambienti, tra virgolette, ecclesiali, perché significava dire, così noi facciamo formazione, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma la politica è esterna, per cui di fatto chi poi si imbocca in politica deve dire assolutamente che non entra neanche più nei processi sociali di comprensione sul territorio,
delle proprie parrocchie e del territorio, perché si è impegnato in politica e la politica sostanzialmente porta dentro un processo di separazione dalla società civile rappresentata, che ha fatto esplodere il fenomeno del volontariato come elemento evidentemente di rigenerazione di un'autonomia di società civile, oggi questo meccanismo deve saltare, altrimenti verrà fuori una visione assistenziale, testimoniale sostanzialmente di alcuni valori, ma incapace poi di produrre evidentemente i rapporti con le istituzioni, i pesi, la capacità della mediazione e del confronto. Sono uno di quelli che dice che evidentemente il contenitore del partito, allora, visto che dovrà essere rivisto con tutti i cambiamenti altro, ma la stagione che si apre è comunque una stagione estremamente interessante, proprio perché ripone e rivaluta il valore della politica come scelta non solo amministrativa ma di visione a tutti i livelli, evidentemente come un elemento fondamentale. Quindi la scuola di formazione non si fa, uso questa parola un po' rogatoria, nelle parrocchie dove si può mettere insieme tutti a ragionare con i tanti movimenti, per cui al termine il problema del pluralismo viene adotto come processo formativo, ma si fa nel luogo dove poi si discute, si decide, si orienta, si crea nel consenso. Io credo che questo sia un elemento importante in un momento come questo, dove stiamo vivendo una stagione, se mi permettete, visto che sono cattolici in termini di formazione, che qualche cambiamento sta avvenendo fortemente, anche sul peso della politica italiana, cioè non è che non stiamo avvertendo che ci sono un po' di contrasti, un po' di difficoltà e altro, e non è un'operazione di un testimone che viene messo accanto e dopo i nostri processi sono così, credo che abbia la pretesa di essere dentro nei processi sociali e culturali dove il tema della povertà, della disuguaglianza, dell'ingiustizia, della politica come chiamata sostanzialmente a dare delle risposte di coesione sociale e di sociale, non è una rilevanza testimoniale di alcuni buoni dopo gli affari si fanno da un'altra parte, ha dentro la pretesa di essere evidentemente capace di orientare. Rileggevo, l'ha scritto Aggiornamenti Sociali sull'ultimo numero, credo interessante, la figura di Romero, c'è un intervento straordinariamente significativo, perché il nuovo che c'è rispetto a questa dinamica di cambiamento è che evidentemente i processi di globalizzazione, qui abbiamo una chiesa che va nelle Filippine, raccoglie questi milioni di persone che ci sono, c'è un avvento universale, globale sostanzialmente, che è dentro nelle dinamiche di fraternità, di comunione tra le persone, che ha bisogno della pesantezza e della capacità di tradurlo anche in una lettura di carattere politico estremamente importante e globale. Lo dico allora perché questa è una sfida che o si accoglie oggi nei tempi brevi che abbiamo in termini di cambiamento, oppure si sciupa una straordinaria occasione che ci butta nel testimoniale, nel volontariato, perché i due rischi che adesso io vedo, vi semplifico in termini di tempo, il primo è la visione assistenziale testimoniale. Ci inneggiamo tutti sul volontariato, sulla bontà e rispetto a questo, viene fuori una chiesa che aiuti i poveri, che si mette, Papa Francesco dice, una chiesa che è povera, cioè povera nel senso che assume la condizione della fragilità e della debolezza come strategia importante, e quindi di fatto non è sostanzialmente una chiesa che riempie, tra l'altro ieri con questa mossa straordinaria dell'anno del giubileo sulla misericordia ha messo dentro anche il valore dei sentimenti, della tenerezza, del perdono, della capacità di valorizzazione dei sentimenti, mettendo in moto evidentemente una realtà, se mi permettete, certamente più significativa della liturgia sull'Expo che stiamo facendo. Credo che evidentemente ci sia evidentemente un elemento estremamente importante attorno a questo. Il rischio è invece di non tradurla in capacità politica che riguarda i giovani, riguarda la crescita, riguarda il raccordo tra società civile e corpi intermedi, che ha bisogno di una politica che laicamente si interroga. Credo che Michele, quando dice liberalismo, dice alcune cose che anche lui tiene nella sua storia, io leggevo sui quaderni piacentini, quindi i tempi, nella sua storia c'è dentro il cambiamento non nasce semplicemente da processi di studio, nasce dai processi di lettura dell'esistente che c'è, e quindi la dinamica viva è questa. Il rischio è quello dell'assorbirla in una logica di carattere testimoniale assolutamente irrilevante rispetto ai processi sociali, di cambiamento economico, di valorizzazione, o di rendere questa fetta di buone prassi sostanzialmente buone prassi di carattere testimoniale. Il secondo rischio che vedo, per questo ho bisogno della politica che faccia formazione e processi, è quello di andare dall'antagonismo, dalla vertenzialità, non a caso. se Landini chiama, chiama evidentemente, il rischio oggi di andare dentro in un certo tipo di formazione che non assume la capacità della mediazione politica come capacità di consenso, di ricostruire evidentemente, il rischio è sostanzialmente che diventeremo vertenziali su tutto, e dove però la vertenzialità ci porta sostanzialmente a un'irrilevanza in termini di capacità. E tutta l'energia, qui lo dico con un po' di passione, tutta l'energia che Papa Francesco sta mettendo, che non è solo di continuità organizzativa, c'è un cambiamento, cioè non si può non rileggerlo. Il principio dei valori negoziabili e così via è chiusa come fase, e c'è qualche responsabilità rispetto a questo. Il principio di intervento su alcune cose è cambiamento anche forte. Allora, rispetto a questo, il rischio però di non avere categorie politiche da ricercare che riportano dentro la capacità della mediazione, dell'avvertire il senso della complessità in una situazione complessa, questo è molto forte. Io lo vedo come rischio. Non a caso si è messo con Emergency, me lo lasciate dire, con Libera, e questo mi preoccupa, su alcune cose e altro in una lettura evidentemente di carattere antagonistico e di carattere tendenziale, che ne potremo aprire su tutte le questioni. La riduzione della politica a conflittualità semplicemente, invece che ad assunzione di responsabilità condivisa, di processi di coesione sociale, di giustizia sociale dentro i processi di cambiamento, questo ha bisogno di formazione. Non gliela dà la cultura spesso che noi abbiamo, che è quella mass mediatica, non gliela dà. Però tenete conto, e poi chiudo su questo, che c'è anche un rito simbolico nella politica. Quindi il grande bisogno di etica, di trasformazione di figure rappresentative, non guardano l'età. Le figure rappresentative sono quelle che portano dentro una fiducia perché sperimentano questo. E abbiamo bisogno anche di una politica coraggiosa su alcune scelte, evidentemente, che va nelle scelte di riduzione dei costi, nelle scelte di spendere, tutto quello che volete. Abbiamo questi dibattiti forti che vanno fatti. E allora il tema, si citava prima Sturzo, delle autonomie locali, il tema del raccordo e così via, perché il rischio è poi che si formi una classe dirigente inventata da altri, non formata nei luoghi dove deve essere formata, dove si assume anche la complessità. Dopo andiamo a cercare i cantanti perché rappresentano maggiormente le cose o gli altri e così via. Cioè abbiamo bisogno di un processo di formazione dei gruppi dirigenti che sia serio, che sia capace evidentemente di essere interpretato non tanto e semplicemente sul consenso che producono di immediatezza, ma sulla capacità di essere verificato. E su questo il rischio coraggioso della politica va restituito come valore, se me lo permettete, anche nelle nostre comunità, che non possono metterli tutti i gruppi, tutti insieme, dicendo qui facciamo soltanto società civile, poi il politico lo lasciamo là ad altri che si impegnano e lì perdono il distacco. No, è estremamente importante proprio per i processi di giustizia sociale che credo abbiamo di fronte, facendo sì che i poveri, le volti, il cambiamento è straordinariamente significativo quello che stiamo avvenendo in questo periodo. E allora abbiamo bisogno di una vitalità nuova. Non so se ha età, io mi sento giovane dentro in questo schema, con la voglia di riprendere, perché aspettavo da tanto tempo un Papa che dicesse queste cose, adesso che è arrivato... insomma, cerchiamo di essere contenti.
Grazie. Piero Consolati.
Pietro
Consolati.
È il segretario del Partito Democratico.
Sono Giovanni, sono tuo predecessore. Sono tuo successore. Io voglio rubarvi veramente pochi minuti perché ho trovato estremamente interessanti le parole che ho sentito questa mattina e non posso che, ero molto interessato a sentirle, ero molto interessato a venire qui, ma è evidente che, come diceva anche Paolo Petracca che mi ha preceduto, il Partito Democratico è, come sua struttura, come partito, un po' all'anno zero rispetto alla formazione, perché abbiamo toccato forse il punto più basso. Io sono segretario del Partito Democratico da circa un anno e in questo anno, lo dicevo quando sono stato invitato a parlare di formazione, abbiamo fatto molto fatica a, se non a essere aiutati da persone che, come Vitali, che come Paolo Petracca stesso hanno raccontato, hanno competenze, hanno fatto formazione bene. Quindi noi quello che abbiamo fatto è semplicemente metterci a disposizione di percorsi che sono già avviati. Ho incontrato peraltro il Presidente del Partito Democratico Orfini, che mi ha invitato anche al lavoro che il professor Vacca sta facendo, e cercherò nei limiti del tempo e del possibile di partecipare.
A cui stai partecipando
e cercherò anch'io di partecipare nei limiti del possibile a questi incontri che stanno facendo a Roma, e anzi ho strappato, diciamo, ad Orfini, che è interessato però al ragionamento su cui, che stiamo facendo come partito milanese sulla riorganizzazione interna del partito, a fare un'iniziativa anche a Milano oltre che una a Roma, e questo mi fa molto piacere, perché portare qua una riflessione un pochettino più approfondita rispetto all'azione riformatrice che Renzi sta facendo nel partito, ma sta facendo senza dirla, senza studiarla, senza approfondirla, ma invece il fatto che esista, se no non gliela fanno fare, ma invece la possibilità, se no non gliela fanno fare, ma invece la possibilità di approfondirla, di studiarla insieme con persone di varie generazioni, e quindi dare quel contributo anche intergenerazionale che è proprio del Partito Democratico, è un elemento molto interessante. Noi quest'anno, nel primo anno della mia segreteria come Partito Democratico Metropolitano Milanese, per rispondere anche a Paolo che diceva mi sento dell'Alto Milanese, mi sento di Milano, Metropolitano Milanese, perché abbiamo una formazione come le ACLI, come le ARCI, come quasi tutti, insomma, il mondo dell'associazionismo e anche il mondo del sistema produttivo a Solombarda, eccetera, abbiamo una dimensione metropolitana e non più solo milanese. Questo è un elemento che non solo istituzionalmente ci dovrebbe far riflettere su qual è il tema principale che dobbiamo affrontare come classe politica milanese e lombarda, cioè su come riorganizzare i rapporti tra regione e città metropolitana di Milano, e soprattutto i confini della città metropolitana di Milano, che sicuramente sono stretti se li pensiamo solo nella provincia di Milano. Se questa è la prima riflessione che noi vogliamo fare, questo è essenziale che noi lo possiamo fare partendo dal disastro che noi abbiamo ereditato in termini di organizzazione di partito negli anni precedenti. Non mi riferisco a persone singole, non mi riferisco a situazioni precise, ma è evidente che la segreteria, anche a livello metropolitano, che noi abbiamo ereditato, è una segreteria che non faceva partito, che si era sciolta in una melassa di vari colori e che poteva vincere le elezioni solo con un Leviatano che arrivasse a rappresentare la capacità, la disgregazione del centrodestra da un lato e la capacità di, insomma, in qualche modo mettere insieme tutti i mondi della sinistra dall'altro. E questo è quello che secondo me è successo a Milano. È successo a Milano nel 2011, è successo a Milano, non solo a Milano, nel 2011 con altri sindaci che hanno saputo interpretare quel tipo di fase. Oggi noi dobbiamo essere in grado come partito di essere umili, nel senso che la lezione che abbiamo ricevuto negli anni scorsi non ce la dimentichiamo e le dobbiamo farci carico del fatto che se burocratizziamo eccessivamente la nostra presenza e se pretendiamo di avere noi la verità in tasca andremo incontro solo a cocenti sconfitte, ma anche sapere interpretare quell'azione magari non strutturalmente, culturalmente complessa che viene fatta a livello nazionale e la sappiamo interpretare anche a livello locale, ci sono degli spazi per parlare al civismo anche come partito, per essere in grado di essere permeabili da quelle esperienze civiche, di volontariato, di associazionismo che, se pensiamo a Milano, forse rappresentano la migliore, la capacità migliore di attrarre risorse e esperienze che i partiti non hanno avuto negli ultimi anni. Questo, noi non selezioniamo i migliori all'interno dei partiti in questo momento, noi dobbiamo tornare ad essere in grado di selezionare i migliori. Questa è la sfida che abbiamo di fronte. Oggi non siamo assolutamente in grado. In una città complessa come Milano, dove c'è l'associazionismo, dove c'è il mondo produttivo, sono altri i poli attrattivi dove i giovani vengono attratti e dove riescono a lavorare, non sono certo i partiti. Quindi con questa umiltà però noi possiamo anche pensare che sicuramente è tramite i partiti però che noi possiamo andare a offrire una qualità politica alta anche in una città come Milano. È possibile questo schema, è possibile questa sfida, è possibile se noi riconduciamo i nostri circoli a un'azione che sia un po' più territoriale e un po' meno da basport. È inutile che il circolo che ha 30, 40 aderenti, 50 aderenti, come alcuni circoli hanno, in un contesto però di 10.000 tesserati tra Milano e provincia, quindi non completamente depauperato, ma alcuni circoli che hanno magari 40-50 aderenti e fanno una grande chiacchierata intorno al Jobs Act piuttosto che alla riforma costituzionale. Ma è utile che 10 attivisti facciano una riflessione sul Jobs Act o sulla riforma costituzionale? Io penso sinceramente di no. E penso che anche il partito a livello nazionale stia facendo lo stesso tipo di riflessione. Mi diceva Orfini, che in anticipo rispetto a quello che poi è avvenuto, lunedì Orfini ha fatto una grande assemblea metropolitana di Roma con tutti gli iscritti e gli ha detto: d'ora in poi i circoli praticamente non esistono più, esistono le zone. Voi il congresso lo farete per municipalità. Quindi il congresso, voi sceglierete il vostro segretario per municipalità, la zona, quindi come se fosse la zona 3, la zona 5, la zona 1 di Milano, è il riferimento dove voi discutete di politica, perché lì c'è una massa critica sufficiente per avere le competenze, le conoscenze, per affrontare delle discussioni politiche complesse come possono essere quella sul Jobs Act, come possono essere quella sulle riforme costituzionali, mentre invece al circolo deve occuparsi della questione territoriale, di come sviluppare un'area che... Se pensiamo a Milano e alle trasformazioni urbanistiche che ci sono, e anche, sono anche argomenti fortemente affascinanti, ma quello è il contributo che può dare il circolo. Allora, non è questa la strada che stiamo prendendo a Milano, e Orfini la sta prendendo perché a Roma, come sapete, la situazione è patologicamente più grave rispetto a quella che abbiamo oggi a Milano. Però è al tempo stesso lo stesso tipo di riflessione. Quando noi abbiamo rimesso mano a cose insomma non così divulgabili come il regolamento finanziario, che non era aggiornato dal 2009, come quando noi abbiamo messo mano alla carta dei circoli, cioè a dire di che cosa si devono occupare i circoli, di che cosa si devono occupare le zone, noi stiamo facendo una riflessione che a mio avviso può servire a tutte le persone che sono appassionate di politica e che pensano di dire magari a me il PD interessa anche, però sono bloccato dal fatto che so che se mi avvicino a un circolo molto spesso ho un atteggiamento respingente, non inclusivo da parte di quella realtà. Questa è la sfida, è scardinare quel sistema, altrimenti e cito Mario Rodriguez, che ha lavorato con altri, un comunicatore che ho conosciuto da quando faccio politica, che ha lavorato con Napolitano, con Fassino, con tanti esponenti, dice il rischio che ha Matteo Renzi è di essere, è una diciamo, metafora un po' cruenta, però un proiettile che passa attraverso la carne, ma la carne poi è molto capace di ricostituirsi dopo che il proiettile è passato. Il proiettile va a destinazione, raggiunge lo scopo che si è prefisso nel suo ciclo, fa le riforme che si attendevano, ha gli obiettivi che venivano detti nell'introduzione, ma io da appartenente al Partito Democratico e da giovane dirigente del Partito Democratico mi pongo anche il tema che un giorno Renzi non ci sarà più, e quindi questa riflessione noi la dobbiamo anche portare sapendo aprire quegli spazi che lui ci ha aperto con la sua forza e con la sua determinazione, e saper costruire qualcosa per cui chiunque, che non necessariamente deve avere il tempo, il carisma, la capacità di Renzi, sappia introdursi in quel varco che si è aperto. Questo è lo scopo, secondo me, di chi si avvicina oggi al Partito Democratico, e questo è lo scopo in una realtà come Milano, che noi ci siamo un po' prefissi con l'obiettivo anche ovviamente di Milano 2016, con l'obiettivo che è quello di dare aspirazione a quella permeabilità verso la società che è lo spirito con cui noi abbiamo iniziato a fare politica e con cui io mi sento di poter dire che il Partito Democratico è nato e per cui io ho deciso di fare politica all'interno del Partito Democratico. Grazie.
Don Paolo Scalafoni, pregherei adesso gli interventi, siccome le iscrizioni sono parecchie, di essere stringati, grazie.
Si sente? Sì. Sarò breve perché ho il treno alle 1:15. Io sono ancora amico di Paolo Sorbi, non sono di Milano, non sono lombardo, vengo come invitato. Don Paolo, sono parroco di una piccolissima parrocchia nella diocesi di Benevento, però nella mia vita ho fatto molto, mi sono occupato molto dal punto di vista accademico, ho fondato un'università di cui quella di cui fa parte come professore anche Paolo Sorbi, l'Università Europea a Roma. Io vorrei che mi piace, insomma sarebbe utile che si andasse a essere più propositivi nel campo della formazione, che è il tema di oggi. Mi permetto di dire un paio di punti. Il primo, Bianchi ha parlato di trovare appunto un idem sentire, riunirsi intorno a un idem sentire. Vac ha parlato di criteri di coerenza, poi è stato anche detto il valore della vita da Sorbi. Insomma, molti hanno detto la necessità di, per dare una formazione, di avere un nucleo di principi, di punti sui quali coincidere. Ecco, questi principi, questi punti devono essere sufficientemente ispiratori, ampi, importanti per così dire, e che ci coinvolgono e ci danno anche entusiasmo. Noi con Paolo all'università avevamo fatto un percorso di formazione trasversale per tutti gli studenti, quelli che volevano partecipare, in cui appunto c'era venuto in mente di cogliere un grande principio, quello della persona, passare da una visione individualistica della persona a una visione della persona relazionale. Questo è stato un problema già affrontato ai tempi di Giovanni Paolo II, anche della CEI, questo grande passaggio a una visione relazionale della persona. E intorno a questo abbiamo organizzato vari incontri con una grande apertura, possiamo dire. Abbiamo parlato di personaggi come Miglio è intervenuto, Ornaghi, Bagé, ma anche abbiamo parlato di Rodano, poi abbiamo parlato di Togliatti, De Luca, cioè, voglio dire, intorno a un grande principio. Poi bisogna avere una grande apertura a diverse posizioni, a diverse possibilità anche di specificare. Non è più possibile una formazione che determini in toto come deve essere presentato una tematica. E poi alcuni hanno detto che i partiti hanno 4% di fiducia degli italiani. Beh, il Papa, l'88% degli italiani si fidano del Papa. Se noi vediamo nella Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica, ci sono degli spunti molto interessanti che possono essere utili anche in questo, sia come principi, diciamo, di fondo, sia anche come metodo pedagogico. Per esempio, l'elemento che questi principi devono essere pochi intorno ai quali noi ci riuniamo, intorno ai quali c'è la possibilità di convergere, non devono essere tanti. E poi questo il Papa dice anche per i cristiani: devono avere chiari i principi fondamentali che li ispirano e che veramente li riempiono di gioia. Inoltre, non sono più le élite un altro elemento, non possono essere le élite, ma si deve riprendere il contatto con il popolo. Quindi è molto importante, non si tratta tanto di dirigere quanto di accompagnare. Queste sono delle espressioni che devono entrare nella formazione, non di dirigere ma di accompagnare. E poi nelle città si trova latente la nuova cultura. Ecco, dare tanta attenzione alla realtà sociale che c'è nelle città. E poi diciamo, non dare lunghe formazioni. Oggi non è più possibile pensare un'organizzazione della formazione che sia molto lunga, ma deve essere molto, molto più breve. Io credo che possono essere degli spunti, solo questo volevo dire, possono essere degli spunti che sicuramente ispirano la riorganizzazione della formazione. Un partito che dirige non è più possibile, deve essere un partito che accompagna la società, entra dentro la società, diciamo, che in qualche modo si cala dentro. E mi sembra che questo l'ha fatto il nostro Signore fin dall'inizio. Grazie.
Grazie. Mauro Del Barba.
Grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qui. Mi presento perché pochi credo mi conoscano. Sono Mauro Del Barba di Sondrio, in questo momento senatore del PD, tesoriere del gruppo del PD al Senato e sono segretario della Commissione Bilancio. Intanto complimenti per il tempismo, perché questa riunione arriva nel bel mezzo del fervore della nascita ipotetica delle nuove correnti all'interno del PD, al punto che quando ho mostrato la locandina a Roma ai colleghi parlamentari tutti si sono preoccupati: ma come, cattolici democratici, allora c'è un'altra corrente che ci sta scavalcando, ma chi è il leader? E io mi sono prodigato per rassicurarli, conoscendo la storia dell'evento di oggi. Guardate, sono molti mesi che questo evento è in preparazione, si vuole cercare di dare spessore, profondità, accompagnare l'azione del governo, però credo che nessuno mi abbia creduto fino in fondo, almeno guardandoli negli occhi. Quindi questo credo sia anche singolare per provare a commentare quello che sta avvenendo qui oggi. Perché io ascoltando Beppe, non ho potuto ascoltare Giovanni per via del ritardo del treno, provavo al contempo un profondo senso come dire, di gratitudine per questa, per questo sforzo che mi veniva proposto, considerandomi anche un po' l'orfano della storia che voi raccontate. Orfano in senso proprio, Giovanni, perché io cominciai a far politica praticamente con te da segretario del Partito Popolare di Sondrio, giovanissimo, e già vivevo questa cesura, questa netta cesura, questa assenza di punti di riferimento, non tanto nelle persone che erano presenti evidentemente, questa totale assenza di una formazione personale che non potevo trovare in nessun luogo che mi stava attorno, che anzi offriva solo l'ostilità nei confronti della politica, in particolar modo dei partiti, e al punto che mi ricordo che una delle prime riunioni, quando mi chiesero di fare il segretario del PD, potete immaginare, eravamo in pochi a Sondrio, tutti coi capelli bianchi, io ero 27enne, un po' provocatoriamente quel giorno si parlava di sanità, dissi: sentite, ma prima di entrare qui mi sono fermato al bar a prendere il caffè e c'erano 6 persone che stavano parlando dell'ospedale. Ho detto: ma per quale motivo dovrei pensare che quello che diremo noi questa sera abbia più significato, più importanza di quello che stavano dicendo quei signori, no? E questa, capite, era una provocazione, era quasi come bestemmiare in chiesa. E mi risposero, la risposta mi rassicurò per un certo periodo, perché noi siamo democraticamente legittimati. Dico: beh, mi hanno insegnato qualcosa quella sera, non mi ha convinto del tutto, ma mi è servita per provare ad andare avanti in quell'esperienza, no? Dove io volevo rottamare il PPI, fare la margherita, approdare una nuova formazione politica, portare dei giovani, insomma, delle esperienze che, sui quali mi è venuta voglia di tornare ascoltandovi, ma mi devo fermare per ritornare velocemente al tema. Ebbene, oggi questa cesura, questa distanza è drammaticamente aumentata, c'è bisogno di formazione della classe dirigente in modo ovvio, cioè noi parlamentari dal primo giorno della legislatura, quando ci vediamo nei corridoi, magari commentando le misure che stiamo per andare a votare, diciamo: ma che mancanza di riferimenti culturali, ma bisogna approfondire. E allora dico a tanti colleghi: bene, organizza qualche cosa l'altra, però domani lo dobbiamo votare. E quindi noi abbiamo questo grande dilemma, una velocità da tenere consapevolmente per il bene del Paese, almeno di ciò siamo convinti, e una profondità da creare altrettanto consapevolmente per il bene del Paese. Queste due dimensioni si devono intrecciare. Sono d'accordo, finalmente qualcuno, Don Polmenia prima diceva, però si devono incontrare volendo incontrarsi nello stesso luogo, cioè basta con questa idea che la formazione politica si faccia in luoghi lontani dalle etichette dei partiti, perché altrimenti questi contenuti non permeano mai le persone e il politico, non arrivano, e andiamo solo ad accarezzare i temi e le problematiche da una parte. Dall'altra però c'è la questione della velocità con cui tutto questo approfondimento deve arrivare. Cito due esempi. A me ha colpito molto, guardate, ha colpito molto, non se ne è mai parlato, io trovo che sia passata via così, il modo in cui il Partito Democratico ha deciso di entrare nel PSE. Praticamente è stata una comunicazione di Renzi che tutti ci siamo fatti andare bene, adesso semplifico, però scusate, e penso che se ci fossero state in quel momento le correnti, i luoghi del dibattito, quelli che ci devono essere, saremmo ancora qui oggi a discutere e saremmo profondamente divisi su questa opzione. Io non la commento, cioè secondo me è un fatto che mi lascia perplesso, preoccupato, ma che osservo, e ve lo riporto anche in maniera critica, no? Come per dire, cioè stiamo attenti, abbiamo grande bisogno di quel percorso per cui siamo tutti qui questa mattina, ma nello stesso tempo ne ho anche grande paura. Dobbiamo trovare delle modalità nuove per far incontrare la politica e la formazione politica. Altro esempio.
Erano 22 anni che si discuteva.
Erano 22 anni che si discuteva.
Se tu volevi invertire il rapporto con l'Europa, devi dire dove sta in Europa.
Certo, no, no, ma.
E non se, devi, se dobbiamo diventare socialdemocratici o no.
Vedo che,
non lo possiamo
bravo,
essere.
Che
non
lo possiamo essere. Un altro tema. Settimana prossima votiamo in commissione le unioni civili, no? E quindi si sta arrivando a una sintesi sulle unioni civili omosessuali, eccetera. Io vi assicuro che questa sintesi è figlia di una efficacissima e asfissiante tattica politico-parlamentare, ma non è figlia di una sintesi dell'incontro di pensieri, confronti, approfondimenti, culture, che anzi quando proviamo a mettere in atto nel gruppo del Senato immediatamente rischiano di creare divisioni, addirittura incomprensioni, perché sotto le dietro le divisioni capisci che ci sono incomprensioni totali, non si capisce quello che uno vuole dire sul tema delle unioni civili, c'è un totale muro, un'incapacità di ascolto. Però io dico la faremo e verrà fuori una ottima sintesi e non è figlia di un percorso formativo di approfondimento. E di cosa è figlia? Ancora una volta è figlia di un'idea buttata nella mischia da Matteo Renzi e andata a cucire, tamponare con tanta pazienza tutta tattica, quindi povera ma efficace, da parte di tanti operai parlamentari che si prestano a questo tipo di lavoro. Ora, non dico questo per indicare che sia questa la nuova modalità del far politica, no, per indicare una forte preoccupazione. Con Pietro Bussolati sono d'accordo, siamo tutti preoccupati di dare profondità a questa azione, di pensare addirittura al dopo Renzi. Devo dire che questo pensiero del dopo Renzi nessuno ha mai osato metterlo sul tavolo, se non da quando abbiamo eletto Mattarella. Da quel giorno, dalle elezioni di Mattarella, è come se si sia creata nel nostro partito la consapevolezza che ce la possiamo fare, che siamo adulti e che ci dobbiamo organizzare. Questa è una mia considerazione che vi propongo, ma che ho vissuto proprio in maniera molto forte. Chiudo semplicemente dicendo che come tesoriere del gruppo del PD ho insistito per portare all'interno dell'attività dei senatori momenti formativi. Ho insistito contro i consigli di chiunque mi diceva no, bisogna stare calmi, non bisogna spendere i soldi perché sennò arriva. No, secondo me la formazione delle classi dirigenti fa parte, è un dovere istituzionale di chi fa politica e quindi noi abbiamo un percorso che è cominciato e che si potenzierà nel corso di quest'anno. Come senatore, e chiudo davvero, a mia volta mi sono posto il tema di portare la formazione nel territorio del Comune. Mi hanno proposto di fare alcune scuole, ho sempre rifiutato perché me le proponevano in luoghi lontani dalla politica dei partiti su temi che come dire, erano molto trasversali, cioè dicono guardate chi viene è uno sfortunato, cioè, faccio questa sintesi per rispettare la questione di tempo, qui dobbiamo fare delle cose che portino la gente interessata ai problemi che sono quelli dell'attualità, aprendo i giornali e che ha voglia di risolverli, di discuterli. Io non ho fatto una cosa bella come la tua, da casa mia mi sono dovuto limitare a organizzare degli aperitivi sistematici con un gruppo di 30 giovani dove col pretesto di sorseggiare un aperitivo per 2 ore e mezza si parla di 3 temi, l'ultima volta era il Jobs Act e altri temi parlamentari. Purtroppo la situazione è questa. Dentro questa necessità, io saluto le riflessioni di questa mattina con grande entusiasmo, noi parlamentari non abbiamo un luogo stabile e unico di approfondimento, a volte andiamo dai gesuiti, a volte andiamo al cortile dei gentili, a volte andiamo dalla fondazione Gramsci, a volte insomma andiamo sul mercato della formazione, non so se questa cosa possa essere sostituita, sono in ascolto per capire come migliorare, ne abbiamo veramente bisogno.
Potrebbe essere organizzata come un progetto vostro,
che attualmente l'ufficio che avete creato non è in grado di esprimere, ve lo dico con molta franchezza.
Grazie.
Grazie Mauro, Alberto Mattioli. Raccomando concisione, che sennò la gente poi, come ha già cominciato a fare, tocca coi piedi.
Sì, sì.
Come ai tempi dell'ottobre.
Ad esaurimento.
Pronto? Sì, ma esatto, no, rapidissimo, praticamente esatto. Flat tweet, come si dice oggi in gergo. Ma prima di tutto una considerazione, io penso che qualsiasi esperienza personale, umana, collettiva, associata di un partito continua a vivere, a rigenerarsi, ad avere futuro se ha coscienza di sé, se ha capacità di autocoscienza e soprattutto, passatemi questo termine, se è capace di esame di coscienza. Questo credo che riguardi tutte le esperienze, anche la nostra del cosiddetto cattolicesimo democratico. Renzi è arrivato, sentivo prima dei vari interventi alcune domande, ma Renzi come mai è arrivato perché evidentemente nelle nostre storie ci sono tanti pregi, ma ci sono state anche tante mancanze, e avere coscienza di queste carenze, di queste mancanze è la migliore condizione per aprirsi ad un dialogo riconciliativo e sereno con qualsiasi altra esperienza, perché una riconciliazione con qualsiasi esperienza non nasce dal dire tu dove hai sbagliato, nasce dal dire dove io ho sbagliato. E questa, credo che queste siano le considerazioni fondamentali per proseguire. Ogni tanto qualcuno si interroga e dice ma il cattolicesimo democratico è finito. No, non è finito. Il cattolicesimo democratico vive, si ha coscienza della sua storia, delle sue manchevolezze e di quello che oggi la società in cambiamento, in trasformazione pone come domanda. La formazione è fondamentale perché oggi, come si è visto dagli interventi, dallo stesso titolo, noi oggi viviamo in un momento di grandissima trasformazione, di trasformazioni che coinvolge tutti. Noi oggi abbiamo delle questioni che sono state qui accennate, che riguardano i cambiamenti della nostra società, la crisi economica, il lavoro, l'avvento della tecnologia rispetto al lavoro, le domande che pone l'evoluzione della scienza rispetto alle questioni antropologiche, la cessione di sovranità all'Unione Europea, l'intervento dei social network dentro nelle dinamiche sociali e di comunicazione, abbiamo il tema dell'immigrazione, abbiamo il tema della nuova democrazia che avanza, abbiamo il tema della laicità, per esempio. Ieri era una riunione del partito, della segreteria del partito regionale, qualcuno ha risollevato la questione della laicità. Io credo che la questione della laicità è una questione di straordinaria rilevanza che dobbiamo un po' affrontare, riaffrontare, anche sull'onda, purtroppo, degli avvenimenti, degli estremismi religiosi che purtroppo abbiamo visto di questi termini, per chiarirci forse che oggi anche il termine laicità va un pochino rivisto. E che oggi, a mio avviso, modesto avviso, la questione della laicità non estranea l'ispirazione religiosa, o meglio, di converso, l'ispirazione religiosa è parte della concezione della laicità. Se non accettiamo questo, poi dopo altra è nella declinazione dell'azione di governo, nell'azione, ma dentro nel principio ispiratore della laicità, se non accettiamo che l'ispirazione religiosa ne sia parte, ancora una volta ci troveremo poi a fare dei distinguo che non sono, a mio avviso, che ritengo non appropriati o fautori ancora di equivoci su rispetto a tanti altri temi. Vado a finire. Certamente oggi la questione, rispetto alla questione grande che l'ansia di tutti i cittadini è la crisi economica, uscire dalla crisi economica, ma quello che è in gioco oggi, è stato sollevato in diversi interventi, è la questione della democrazia. Perché le riforme che stiamo attuando, le riforme costituzionali, la riforma della legge elettorale, anche della RAI, afferiscono ad un percorso nuovo di una democrazia che non è l'avvento di un nuovo dittatore, è un'altra forma di democrazia su cui noi dobbiamo porre la questione dei pesi e dei contrappesi, ma non è l'avvento di chissà quale, del dittatore Matteo Renzi, dell'uomo solo al comando. È un uomo che però è iniziata anni fa, quando noi abbiamo scelto l'elezione diretta dei sindaci, abbiamo scelto un percorso di formazione delle coscienze, un percorso culturale che inevitabilmente ha iniziato a portare a nuovi modelli di democrazia. Non si capisce perché l'elezione diretta dei sindaci o dei presidenti della regione non debba proseguire, debba fermarsi i bastioni attorno a Roma. Non so se riesco a spiegarmi. vado a concludere. Tutti questi temi, e ringrazio Antoniazzi, Bianchi e tutti coloro che hanno organizzato questa giornata, quindi sono di straordinaria rilevanza. E concludo, perché di questi giorni purtroppo è ritornata di attualità la figura di Aldo Moro nelle vicende che tragicamente lo hanno coinvolto, proprio poco fa mi è venuto in mente questo pensiero di Aldo Moro, che era di una straordinaria preveggenza, forse uno, lo statista di cui che ci ha dato delle indicazioni di cui oggi sentiamo la mancanza. Diceva Aldo Moro nel 1963: noi non vogliamo essere gli uomini del passato, qui anche il termine dei reduci eccetera, ma quelli dell'avvenire. Il domani non appartiene ai conservatori e ai tiranni, è degli innovatori attenti, seri, senza retorica. E quel domani nel civile, nella civile società, appartiene anche per questo largamente alla forza rivoluzionaria e salvatrice del cristianesimo. Grazie.
Michele Lezza. Grazie.
Non metterà così, perché sennò...
Come vuoi.
Allora, al volo, io intanto grazie, insomma, Paolo Sorbi mi ha dato un incarico prima di di fare il ruolo un po' del buon selvaggio, rappresentare il mondo dell'innovazione, della tecnologia, solo perché io in realtà ho una praticaccia, insomma, da qualche anno mi occupo di sistemi automatici. Per cui, cercando di dare un contributo utile, di non farvi perdere tempo, magari radicalizzerò alcune posizioni in modo che, insomma, diventa chiaro, insomma, quello che un po' penso, non che quello che penso io pensi il mondo dell'innovazione, ma che forse vi può essere utile come riferimento. Giustamente Michele Salvati ci ha un po' svegliato dicendo, insomma, nel dibattito che, insomma, tutta sta roba c'è perché c'è la rottamazione, perché sennò qui sembra che dalla giraffa di Togliatti a Renzi diventa tutto organico, continuo. Grazie a Dio le giraffe sono allo zoo adesso ed è finita quella storia lì. E per cui c'è la rottamazione. Però anche lì, soprattutto le culture di matrice marxista hanno l'analisi materialista un po' il rapporto che hanno i Marines con la democrazia. La difendono ma non la praticano. E così, e per cui non si capisce questa rottamazione da dove arrivi, ma perché all'improvviso c'è questa rottamazione? Perché arriva Renzi? Io l'altro giorno ho visto un film, voi ce l'avete tutto in testa, fa parte dell'immaginario di Luigi Magni, Il nome del Papa Re, e c'è un passaggio che vale da solo questo convegno, in cui Manfredi, che fa l'abate, che parla con un cardinale, il quale dice, insomma, qui domani arrivano i piemontesi e finisce tutto. Lui dice: no, Eminenza, qui non è che finisce tutto perché arrivano i piemontesi, qui arrivano i piemontesi perché è già finito tutto. Allora il punto è capire che Renzi arriva perché è già finito tutto. Non è un caso che nel 94, dopo Chetto, c'è D'Alema, non arriva Renzi. Nel 2008, dopo Veltroni, c'è Franceschini, non arriva Renzi. Nel 2013 il re è nudo. Cioè, insomma... E si parla di capire qual è. E siccome io, molti che sono in questa platea me l'hanno insegnato bacchettandomi le mani quando a Milano, insieme a Paolino, io su altro versante, insomma, facevamo un po' gli estremisti e ci spiegarono, c'era il presidente Vitali che è uno di quelli che mi spiegava che bisogna essere realisti e vedere la realtà. E allora me l'avete insegnata la lezione, io ho imparato, come tutti quelli lenti, quando imparo una cosa ci tengo a difenderla. Allora cerchiamo di essere realisti. Allora, se io apro l'Atlante, in tutto il mondo, a tutte le latitudini, la sinistra che si rifà al movimento del lavoro non conta un accidente. In tutto il mondo non ce n'è uno, non ce n'è un paese, proprio ovunque. Presidente Vitali, prendo il manuale delle giovani marmotte stampato a frattocchie, Se la realtà è uniforme, bisogna dedurre che le cause materiali determinano quello. Le cause materiali sono che oggi il lavoro è un fenomeno marginale, accessorio, subalterno. E per cui la sinistra non si ricostruisce a partire dal mondo del lavoro. È dura, mi rendo conto che c'è chi vuol bene a quelli là, insomma soffre, però è così. E ce l'ha insegnato il fondatore della ditta, un secolo e mezzo fa, quando a chi gli diceva, ma come, tu parli degli opifici, ci sono 20 milioni di contadini, si mangia agricoltura, lui parlava di idiotismo rurale. Ecco, adesso c'è idiotismo del lavoro, al centro del processo di produzione della ricchezza c'è il sapere. Anzi, c'è una cosa particolare, la potenza di calcolo, una cosa ancora più particolare, l'algoritmo. Allora, io che estremizzo, vi dico, a mio modesto parere, che grazie a voi, visto che non sono nessuno, può essere rimosso tranquillamente, non cambia niente a nessuno, gli vengono da tremare i polsi, il mondo si riqualifica a partire dal conflitto sull'algoritmo. E come dice Craig Vender, l'algoritmo non serve a far giocare i bambini a flipper, Twitter, Facebook, la comunicazione, no. L'algoritmo serve a riprogrammare la vita umana, gli esseri umani come vengono costruiti, si ricostruiscono le molecole, gli atomi. E la politica, se non parla di questo, ma di che parla? Su che si qualifica? Internet, le macchine, i social network, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando dell'unica fabbrica del mondo. E su quella fabbrica, Michele Salvati, l'egemonia americana è molto malmessa. Molto malmessa. Perché su quella fabbrica, grazie a Dio, c'è un processo di egualitarismo della potenza di calcolo che fa in modo che Wall Street, quando si incontra il ministro delle finanze indiano e quello cinese, Wall Street si ferma col respiro sospeso. Allora io capisco che quello che è cambiato è un processo di nuova configurazione dei rapporti sociali. E cosa dice la sinistra su questo? Ma guardate, l'esempio ce l'abbiamo sotto il tavolo, e non a caso in questo contesto. Papa Francesco. O Papa Francesco a ottobre ha aperto un sinodo sulla famiglia, lo dico a chi me lo insegna. Dopo è Cardinal Casper si è presentato e ha detto, primo, noi abbiamo fatto una consultazione di 11.000 comunità cattoliche nel mondo. Secondo, il Papa non ha la più pallida idea di come finirà questo. Come il Papa non ha la più pallida idea? Ma come, per 2000 anni mi avete detto che arriva l'uccello, illumina, quello sa tutto, eccetera. Il Papa non ha la più pallida idea e si procederà con un processo virale, dice Cardinal Casper, pronuncia la parola virale Cardinal Casper, per cui fra a ottobre ci sarà il secondo sinodo che chiuderà una discussione di cui il Papa è parte, non è dominus. Quello è il modo in cui si ricostruisce un partito. Così è duro, non è duro, è durissimo, faticoso, faticosissimo. È un casino, guardate Obama, il migliore di noi tutti, massacrato. Ha fatto la più straordinaria campagna elettorale nel 2008, 750 milioni, detto tra parentesi non a caso, il Partito Democratico di allora stava con Hillary Clinton, detto tra parentesi, ma ci sarà un motivo in cui non è azzeccata una, insomma, detto tra parentesi, io mi ricordo andare a un seminario di italiani europei e quella che sa dell'America più, una più del diavolo, che ce n'è una che ne sa sempre una più del diavolo, mi spiegò che Hillary Clinton avrebbe asfaltato Obama, grazie a Dio, appunto la realtà è sempre da un'altra parte. E quello, come ha fatto a fare questa cosa? In una maniera semplicissima, ha negoziato il suo programma in rete, ha raccolto 750 milioni di dollari, Hillary Clinton che parlava, che passava per quella ricca, 212, lui 750, e come? Ha biglietti da $5. Ma negoziando il programma punto per punto. Ed è durì, come dice Axelrod, il suo consulente, la rete non serve per parlare con i propri elettori. Io faccio Twitter, faccio Facebook. La rete serve per far parlare gli elettori fra di loro. E chi fa politica sa che far parlare i propri elettori fra di loro è rischiosissimo, perché gli elettori hanno lo stramaledetto vizio di mettersi in proprio e di negoziare con la leadership politica. E negoziare si fa tutti i giorni. Un partito deve essere instabile, o altro che visione del mondo. Ma che visione? Ogni giorno c'è una visione del mondo. Ma dici, ma così ragazzi, è volubile? È volubile. La politica oggi si fa ogni giorno un altro giorno, diceva Rossello Ara. Ed ecco, e ci si mette la faccia ogni giorno. Non è che si fa parlare il segretario, l'addetto, lo staff. Se io non parlo con te in rete, non ti dedico 5 minuti dell'unica merce che è preziosissima in rete, l'attenzione. Io te la regalo se mi fai contare, se no vai sulla forca, te e i tuoi. Tant'è vero che Obama dopo 9 mesi perde le suppletive a Boston perché è andato sulla forca. Chiudo, perché giustamente l'ho fatta insomma troppo lunga. Io credo che da questo si riparte. Si riparte con un partito che ricostruisce una propria capacità di conflitto nella rete. La gente dice, ma la rete non è buona. Ma perché dovrebbe essere buona di per sé la rete? Ma la fabbrica è stata buona di per sé, i campi sono buoni di per sé, sono buoni se sono civilizzati dal conflitto sociale, se il movimento operaio ha civilizzato la fabbrica. Allora come si sta nella rete con un'idea negoziale dell'algoritmo? Abbiamo un esempio concreto, si discute di 3 cose, scuola, RAI e connettività, ma che dice la sinistra su questi 3 temi? E questi 3 temi si basano su una sola cosa, qual è il linguaggio digitale, e cioè il modo di pensare che adottiamo. Se diamo l'appalto a Google, guardate, la partita è persa, noi ci illudiamo che facciamo, ma l'algoritmo non è né di destra né di sinistra, ma non è neanche neutro. Se non lo negoziamo, la partita è chiusa e noi ce l'abbiamo tutto nella pancia, gli elementi di quello. Perché l'abbiamo insegnato noi quando facevamo le vertenze sui libri di testo e dicevamo, non mi interessa che me lo dai gratis, voglio sapere cosa c'è scritto dentro. E cosa c'è scritto dentro all'algoritmo? A cui noi diamo in appalto la pubblica amministrazione di questo paese. Se non è questo, è niente. Come dice il Corano, ragazzi, ogni bambino che nasce assomiglia al suo tempo più che a suo padre. Noi dobbiamo smettere di fare il partito per il padre. Grazie.
Bello. Lorenzo Gagliano.
C'è un punto importante di quello che ci ha detto il professor Vacca questa mattina, che cioè la formazione politica per sua natura non è mai neutrale. E questo secondo me non è mai neutrale, e questo secondo me è uno dei limiti di alcune modalità formative che si sono riscontrate nel corso degli anni. Soprattutto io penso ad un avvenimento importante come furono i corsi di formazione alla politica che vennero istituiti nella diocesi di Milano su impulso del cardinale Martini. Io ebbe modo di parteciparvi sia da studente che successivamente in alcune lezioni da docente, e ho potuto riscontrare come la necessità di trasmissione di alcuni dati storici o di alcuni dati di carattere materiale, strumentale, vi si voglia definire come si voglia, per la natura stessa di quello che era il tipo di platea a cui ci si rivolgeva, che non era politicamente omogenea, finivano per qualche misura essere, come dire, dati inerti, poiché non avevano la possibilità di essere ricondotti ad un discorso politico unitario. O quantomeno questa era la percezione che ne avevo, tant'è vero che più di una volta la diocesi ha dovuto cambiare i moduli formativi, e anche adesso lo sta facendo con molta difficoltà e su una scala molto più ridotta, proprio perché non potendo comunicare una visione politica unitaria, questo non potrebbe essere, e questo è inevitabile dal punto di vista di un'istituzione come la Chiesa, che non ha finalità immediatamente di carattere politico-partitico, alla fine finiva per rifugiarsi in una neutralità impossibile che diventava genericità del discorso. Quindi da questo punto di vista io credo che la formazione politica sia un fatto che appartiene essenzialmente a chi è dichiaratamente di parte, a chi ha una visione di parte del mondo che intende comunicare. E questo è, credo, uno delle motivazioni fondamentali per cui oggi c'è una crisi di questo modello formativo, perché sono in crisi i soggetti stessi che dovrebbero fare la formazione, cioè le forze politiche. Si procede per piccoli cenacoli che esprimono effettivamente una loro visione, ma sono le forze politiche in quanto tali che se ne dovrebbero fare promotrici. Io sono d'accordo con quello che ha detto prima Bussolati rispetto alle difficoltà che si riscontrano anche in una realtà grande come quella milanese rispetto alla comunicazione e alla formazione di carattere politico. Però sono anche convinto che se i partiti, e in particolare il Partito Democratico, non prendono in mano da sé questo progetto e non hanno una visione da comunicare, allora tutto il discorso che si fa sulla formazione politica rischia di essere fondato sul nulla. Rischia di essere fondato sul nulla inevitabilmente, in quanto poi non c'è la spinta nei confronti dell'azione politica stessa, perché la formazione non è fine a se stessa. La formazione è finalizzata a un'azione successiva, ad una spendita di quelle che sono le nozioni che sono comunicate. Io sono molto colpito dal fatto che i partiti tedeschi, ad esempio, per la particolare struttura che ha la legge sui partiti lì, abbiano ognuno di loro una fondazione collegata, non una fondazione correntizia e cose di questo genere, no, un'unica fondazione di partito, le quali hanno appunto un serio compito di ricerca e di studio che, per quanto ne ho capito, sono addirittura quasi di livello universitario, si potrebbe dire, e hanno anche una proiezione di carattere internazionale. Io so che una cosa del genere non basta desiderarla per farla, poi oltretutto mi sembra che ci stiamo orientando su scelte diverse per quanto riguarda anche il problema del finanziamento pubblico dei partiti, perché poi queste cose costano, fra parentesi. Credo però nello stesso tempo che se si vuole uscire da una logica puramente, come si può dire, a modello di patchwork, o peggio ancora di un volontarismo di qualcuno che ci può essere o non ci può essere, poi qualcuno può anche stancarsi di continuare a predicare nel deserto, si debba arrivare ad una forma di istituzionalizzazione. Tutte le forze politiche che si sono succedute nel corso di questi anni dopo il Big Bang del 92-93 hanno sempre avuto un delegato alla formazione, solo che alla fine era semplicemente, in certi casi, il modo per dare a qualcuno un incarico purché sia, perché potesse dire che faceva parte della segreteria provinciale, regionale e nazionale del partito. E invece mancava completamente quel lavoro di raccordo dal punto di vista della ricerca e poi dal punto di vista della comunicazione in termini formativi, che invece era assolutamente necessario. Se noi pensiamo che adesso, almeno per quanto riguarda l'area democratica, riformista, progressista, siamo arrivati ad una stabilizzazione, credo che sia il momento in cui la comunicazione e la formazione debbono andare di pari passo e debbono essere assunti come uno dei compiti fondamentali dei partiti, un compito istituzionale dei partiti e un compito strettamente legato all'elaborazione della linea politica dei partiti, o perlomeno del Partito Democratico. Diversamente ho la sensazione che non solo si costituirà sempre una classe dirigente, perché è inevitabile che ci sia una classe dirigente, il problema è sulla qualità di questa classe dirigente. E badate, non mi interessa tanto la qualità morale, perché poi alla fine io sono di quelli che credono nel peccato originale, per cui penso che la natura umana sia quella che è, certi problemi si ripropongono ciclicamente, però nello stesso tempo credo ci sia un problema anche di essere all'altezza culturalmente del compito che ci si candida a svolgere, questo è molto complicato, e se non ci sono gli strumenti e qualcuno che ci pensa e te li appronta, alla fine non vai da nessuna parte. Grazie.
Marika Mereghetti è la prima donna che prende la parola.
Stavo per dirlo. Avete ragionato da padri e non da madri. Si sente un po'.
C'è tanto che ci sforziamo di ragionare.
Nel senso che è una necessità di eredità, sicuramente. No, io ho rivoluzionato un po' quello che volevo dire, perché mi sono venute un paio di riflessioni in generale. Io sospendo ancora un po' il giudizio su Renzi, voglio aspettare, perché non so quanta disponibilità abbia, ho paura che ancora una volta siamo in ritardo di 20 anni rispetto all'Inghilterra. Prima l'ha fatto Berlusconi con la Thatcher, noi adesso lo facciamo inseguendo Blair e il New Labour. Poi però non è che sia risultato un gran... ma la politica non è soltanto, cioè sicuramente anche vincere le elezioni, ma è anche una questione di lungimiranza. E...
stai sereno, io sono per i limiti della politica, stai sereno, poi ci tante altre cose.
Non farti provocare.
Dai, stai sereno, mando questo hashtag.
Una vita che sono sereno. Dai.
Ma non è un problema, eh? È un modo però. No, ho soltanto detto che è un modo, ed è il modo per cui c'è stato il discrimine generazionale pesante, forse. Quello che io avevo pensato agli inizi, venendo anche dall'amministrazione, come diceva prima Paolo, dove per un certo periodo si è stati letteralmente buttati da chi cercava di fare i giochi dietro, e come ancora adesso funziona, tanti segretari giovani, ma i vecchi marpioni sono ancora dietro, e ti lasciano solo quando c'è il rischio, salvo se si vince dire abbiamo vinto noi, e questo continua a funzionare. Mi interessavano più le questioni di sfondo, e le questioni di sfondo sono tre: o si recupera il fatto che la politica è, come diceva Weber, professione nel senso di vocazione, la parola è la stessa in tedesco, ma è fatta di tre cose, diceva sempre: passione, senso di responsabilità e lungimiranza. Quello che io non riesco a capire è se si vuole puntare o no sul senso di lungimiranza, cioè sulla capacità di leggere l'oggi provando a buttarsi su quello che sarà. E sarà non soltanto per la prima generazione che intercorre i prossimi 10 anni, perché è una visione ancora corta. È una visione ancora corta, su una visione un pochino più lunga. E dall'altro lato, e questa è l'eredità weberiana che tanti si sono dimenticati, è la capacità, e questo a me è venuto dalle letture delle pensatrici politiche donne, quelle alte, della capacità della rinuncia al potere. Perché altrimenti nel mondo così come adesso non lasciamo gli spazi, e non lasciamo lo spazio per crescere. Possiamo dare un tot, possiamo lasciare un pezzo di eredità, ma su quel pezzo di eredità, e quando io scherzando ho detto avete ragionato da padri e non da madri, sai anche che quando esci dal tuo corpo è già altro.
Franco Totaro.
Sì.
stesso.
I filosofi hanno sempre qualche difficoltà di deambulazione. Economia
vanno col pensiero, ma con i piedi.
Allora, questo dibattito ha de crescere come pubblico, dico. Però è stato, mi sembra, molto ricco e ha parecchi strati. Ecco, c'è stata una stratificazione sulla quale non è facile e sarebbe anche, diciamo, non molto intelligente intervenire. Ecco, io vorrei parlare di una questione di proporzioni rispetto alle varie tesi e prospettive che qui sono state espresse. Ecco, parto da questa premessa che mi viene suggerito da quanto diceva Paolo Sorbi, cioè oggi si può stare insieme anche nel disaccordo. Ecco, questo è molto importante e penso che corrisponda anche allo stato d'animo di parecchi di noi. Perché si può stare insieme anche nel disaccordo? Perché il nostro è un metodo pragmatico, questo vuol dire che ci interessiamo alla politica, ecco, prescindendo da parecchie cose, prescindendo appunto dall'essere in sintonia con parecchie posizioni riguardo a parecchi temi, ecco, quindi c'è un florilegio di posizioni possibili che non richiedono necessariamente una ortodossia. Ecco, questo è molto importante, fa parte di una cultura politica nuova, ecco, ed è un elemento da approfondire. Detto questo, perché dicevo problema di proporzioni? Perché, ecco, noi stiamo parlando in una certa misura di renzismo e di antirenzismo, questo lo dobbiamo anche ammettere, no? E nel renzismo vediamo una chance positiva perché ci libera da parecchia zavorra, ci semplifica la vita, per così dire. Parlare in questi termini può essere anche affascinante perché se si dice blocco o sblocco si evoca una condizione quasi biologica, no? di evacuazione di cose che impedivano normali funzioni vitali. È un purgante, Renzi come purgante. Oppure, ecco, si usa una metafora idraulica, no? C'è il blocco, lo sblocco, quindi la situazione si risolve. Ma possiamo semplificare le cose fino a questo punto? Ecco, io ho dei seri dubbi. E allora vengo al cahier di motivazioni addotte per una formazione politica da parte di Beppe Vacca all'inizio. Qui ce n'è per munire di potenza di fuoco una corazzata. Quella poi ricade sotto la censura di Fantozzi, che come sappiamo ci ha rovinato la stima per i Schieni, che però noi conserviamo.
È una profezia.
Com'è?
Era una profezia.
Perché
quando Fantozzi potette dire che una corazzata Potiomkin è una boiata pazzesca, era cominciata la fine del comunismo.
Va bene. Ecco, però a me la corazzata Potiomkin piace, no? E io dico che qui si vuole attrezzare una sorta di corazzata Potiomkin con tutte le questioni tirate in ballo da Beppe Vacca. Quindi, a partire dal ruolo di coesione e di unità per passare attraverso la democrazia di cittadini alle questioni di antropologia, che quelle che abbiamo affrontato nel volume con gli amici, tra i quali purtroppo non c'è più Pietro Barcellona. Vabbè. Allora, noi dovremmo avere una funzione di aiuto nei confronti di Renzi, no?
È del PD,
occasionalmente capitanato da Renzi. Però io mi chiedo, si può presumere, insomma, molto ragionevolmente, di portare aiuto da parte di una corazzata a una corvetta oppure a un motoscafo armato di mitragliatrice? Insomma, questa è una sproporzione, a mio avviso. Cosa voglio dire? Voglio dire che se noi vogliamo fare formazione politica, poi dobbiamo farla senza usare il rasoio e dire è tutto da buttare via. Dovremmo cominciare a dire, dovremmo cominciare a far visitare una sorta di museo in cui ci sono tutti i concetti della tradizione. C'è un armamentario concettuale, no? Più o meno arrugginito, di cui dovremmo dire però perché è arrugginito, perché non serve più, perché non parliamo più di bisogni, per esempio, perché non parliamo più di contraddizioni, perché ecco, il lavoro, come diceva Mezza, non c'è più, non c'è più Mezza, ha parlato dell'algoritmo, ecco, e mi chiedo, e poi ha detto algoritmo e conflitto riguardo all'algoritmo, ecco, questa è una bella quadratura del cerchio, perché mi chiedo se l'algoritmo poi consente davvero dei conflitti.
Ci proviamo.
Comunque dobbiamo spiegare perché queste cose che abbiamo utilizzato per parlare di politica oggi sono rottame, sono ferri vecchi, perché se non lo spieghiamo sembra una operazione di pure semplice rimozione. Non possiamo rimuovere il passato. Allora, tutto questo, e quindi sono molto breve, ci sta a dire che se vogliamo fare davvero formazione dobbiamo tener conto dell'oggetto, dei contenuti della formazione, e molti sono stati portati, oltre che da Beppe, anche dagli altri che sono intervenuti, e dobbiamo tener conto anche dei soggetti che intendono fare la formazione. E questi soggetti, ecco, sono reduci, come è stato detto, di un passato però che non penso che possa passare completamente. Perché? Perché forse declinato in modo nuovo e diverso potrebbe rappresentare anche un futuro. Perché noi sappiamo bene, qualcuno l'ha detto, che la posizione di Renzi, sì, è vincente, almeno finora vincente, ma è gracile. È la fragilità della politica quella che Renzi esprime. Come?
Grazie Renzi, grazie alla politica.
Certo, certo, certo. Appunto, questa politica pragmatica che si è, per così dire, ridotta all'essenziale, ha anche delle debolezze che non possono continuare all'infinito, perché non ci consentono di avere un futuro politico che sia all'altezza dei problemi, di tutti i problemi nazionali e internazionali che sono stati citati. Ecco, allora, per questo dicevo, c'è un problema di proporzioni, dovremmo ponderare e misurare meglio il nostro patrimonio e quindi avere una prospettiva, diciamo, più convincente di quello che vogliamo fare.
Grazie. Maurizio Cappelli. No. Che andiamo a chiudere. Canio di Ruggero. C'è Michele.
Anche non vediamo lei, no?
Buon madonna.
Proviamo tutto fino alle 2, io resto, vedo chi regge.
Stavo guardando Michele Mezza, vecchie conoscenze di via San Gottardo. No, io volevo dire tre cose. Tanto, come dire, sia le cose dette da Vacca che da Giovanni le condivido molto, ma bisogno di formazione. Io credo che bisogno di formazione c'è, io credo che il tema che è stato discusso oggi è come e dove. Io penso ad esempio che il territorio ormai sia il luogo per fare formazione, ne abbiamo discusso molto con Giovanni. Io sento questa esigenza anche in una città come Sesto San Giovanni, con tutto il peso della sua storia che si porta dietro. L'altro punto è chi coinvolgere. Io ad esempio sono convinto, vivendo a Sesto San Giovanni, che ormai la formazione non possa riguardare solo gli iscritti al Partito Democratico. L'idea che ho io e che sto lavorando con Giovanni Bianchi di costruzione, di formazione a Sesto San Giovanni, io la definisco così: gli iscritti e tutte le persone di buona volontà che oggi, come dire, vogliono di nuovo fare politica e fare formazione politica, perché è la cosa che a me preme di più. Terza cosa, su che cosa? Io penso ad esempio che il Partito Democratico nel, e io questo vorrei fare a Sesto San Giovanni, non può non partire da quello che la crisi ci lascia, e io la vedo anche in una città come Sesto, ci lascia sul campo grandi disuguaglianze, divisioni tra i cittadini, perché anche di questo dovremmo parlare. Come dire, noi ogni tanto, anni fa ci incontrammo con Paolino, abbiamo sempre pensato che l'individualismo è stato il berlusconismo a portarlo. Credo che una riflessione, come dire, su l'individualismo che ha prodotto questa società anche a sinistra dovremmo incominciarla a fare. E quindi fare questa cosa per che cosa? Poi per, io penso che la divisione tra i cittadini, a Sesto la vedo, è per la costruzione di una città solidale. Io ho conosciuto Sesto San Giovanni, la Sesto San Giovanni delle grandi fabbriche, con la fine delle grandi fabbriche, ma anche gli stessi pensionati delle grandi fabbriche oggi, come dire, vivono un egoismo personale rispetto a tutto il resto. Quarto punto, perché questa formazione? Io penso che c'è bisogno di ricostruire una comunità, e per ricostruire una comunità vuol dire, come dire, fare due cose. Con Giovanni stiamo cercando di farla: coinvolgere i giovani e fargli formazione politica, che la dico così, ogni tanto vado ad ascoltare il Consiglio Comunale, rispetto alla mia storia, a quello che io conosco, al modo come facevo politica, quando vado nel Consiglio Comunale sento che non c'è politica.
Non ci può essere con queste leggi elettorali.
E quindi c'è, e non volevo arrivare neanche lì, io sono rimasto un proporzionalista pure, quindi non si può più dire. Però la cosa che io penso è che si può costruire però attraverso la formazione una classe dirigente capace di nuovo a livello locale di dare anche risposte ai cittadini, e quindi una classe dirigente che torna a parlare con i cittadini non solo quando c'è campagna elettorale ma quotidianamente. Questo potrebbe aiutare secondo me il Partito Democratico, ma aiuterebbe molto la democrazia di questo paese.
Grazie. Luca Capuzzi, poi Erminio Quartiani, poi vediamo chi chiude.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, scusate, non so se si sente perché ho la voce un po' bassa a causa di una influenza. Forse è spento?
Adesso sì. Effettivamente non tornava.
Scusatemi, purtroppo sono stato influenzato, quindi ho la voce un po'. Innanzitutto volevo partire dai motivi per i quali, un po' un personale accenno, ma una cosa veloce. Tanti anni fa, da iscritto del Partito Popolare, subito dopo il passaggio nella Margherita, non è stato questo il motivo, ma ho deciso di abbandonare l'attività politica vera e propria, insomma avevo 27 anni, ma perché avevo la consapevolezza che quei partiti lì non avessero praticamente nessun interesse a investire sui giovani e soprattutto erano incapaci di dirmi chi ero, cioè io facevo attività di partito, ma senza praticamente sapere il motivo per il quale, cioè su quale sistema di valori noi eravamo orientati, perché facevamo determinate cose. Tutto questo il partito non era capace di dirmelo. Quindi avevo, diciamo, a me personalmente un bisogno di formazione politica. Su questo bisogno, ripeto, quel partito non mi poteva dare la risposta. Non lo dico io, me lo disse una persona che poi è stato presidente del Consiglio e più quantomeno la schiettezza di dirmi: guarda, non ci sono risorse, non c'è la volontà per fare della formazione politica sui giovani. Quindi mi disse chiaramente che la Margherita all'epoca non aveva nessuna intenzione, nessun programma di formare nuova gente dirigente, quantomeno non attraverso delle scuole di formazione politica. Un'affermazione molto pesante. Da qui poi parte il mio percorso, che non so qui raccontarvi. Piuttosto vorrei centrare un po' il punto, uno dei punti che mi interessano, cioè il problema dei contenuti, che è stato già accennato in questa mattinata, che per me è cruciale, insieme a quello della leadership, non personale, ma di partito, cioè della capacità, della volontà di un partito di porsi a guida di una comunità nazionale, altrimenti diventa un partito di piccoli interessi personali, ma quello non fa parte naturalmente della nostra visione. Allora un partito ha queste due capacità, queste due volontà, oppure la formazione politica non la può fare, forse è caso non la faccia. Per fare questo abbiamo bisogno, se parliamo di contenuti, diciamo che i formatori, cioè il soggetto formante, sia particolarmente bravo, cioè sia capace di dare ai formati, cioè a quel nuovo ceto dirigente che dovrebbe poi prenderne il posto, le informazioni giuste per poter diventare tale. I partiti oggi hanno questa capacità, qualcuno già ha accennato in questa sede che forse questa capacità non ce l'hanno, perché il mondo di oggi viaggia su binari che sono completamente diversi, che sono decisi in altre sedi. Facciamo un esempio proprio concreto. Noi possiamo parlare di nuove forme di organizzazione della società, nuove forme di reperibilità del consenso grazie ai social network, le straordinarie potenzialità della rete. Per me, scusate, io sono 15 anni che dirigo una comunità virtuale su internet. Questa questione della reperibilità del consenso facile attraverso i social media sono sciocchezze. Perché innanzitutto la rete ha uno straordinario potere, che è quello di azzerare completamente, in linea di principio, i valori individuali. Nella mia comunità virtuale, siccome conta quello che io dico, se più o meno corretto, il fatto che io abbia 18 anni e che mi rivolga anche in termini pesanti verso una persona che ne ha 70, che magari ha qualcosa da insegnarmi, ma a quel momento lì io e te siamo uguali, quindi qui non c'è più nessuna stratificazione sociale, siamo completamente azzerati, obiettivi. Questo non è un male in assoluto, può essere anche un bene. Ma quando sento parlare che c'è questo mondo meraviglioso che ci apre queste prospettive e che apre delle prospettive anche sui contenuti, bisogna andare molto piano su questo punto qui. Le potenzialità che la rete ci offre, ma io, se parlo di politica, penso a come è fatto quello strumento che ci permette di interagire, di creare nuovo consenso. È fatto di plastica, è fatto di silicio. Il silicio si estrae in miniera, ci sono delle persone che lo fanno e che ci muoiono per farlo, per dare a noi la possibilità di scambiarci delle opinioni al volo. Tutti questi problemi, per me questi sono problemi che fanno parte della formazione politica. Quindi un partito che abbia la volontà di guidare e che non si ponga il problema di andare alla radice di questo genere di cose, di dire: ok, i processi decisionali oggi, che sono così facili, ma perché sono facili? Perché qualcuno ha deciso che utilizziamo degli strumenti progettati da persone molto più in gamba di noi, e con del materiale che viene da posti in cui si lavora e si muore, perderanno questa possibilità. Quindi quando noi facciamo, vogliamo fare un'azione politica, e un partito che vuole fare questo, per me deve cominciare a volerlo fare, altrimenti noi siamo schiavi semplicemente degli strumenti, e continuiamo ad andare indietro agli strumenti, e continuiamo ad andare indietro a chi ci dice di tagliare, perché bisogna tagliare, perché bisogna essere veloci. Tutto questo non fa parte della formazione, non ha niente a che fare con la formazione di un nuovo centro dirigente. Se è dirigente deve capire i processi, questo comporta sforzo, comporta costi, come diceva giustamente Lorenzo, ma o si fa questo, e quindi abbiamo dei soggetti che non si accontentino di andare a dire sì, reperiamo i contenuti tra le persone che hanno tanto da dire, no? O di tutti i componenti di qualcosa. Reperiamo i contenuti così ci aiutiamo uno con l'altro, sì, questo va bene, ma ci deve essere una volontà di guida. Se non c'è questa volontà di guida, non è possibile assolutamente fare formazione politica, né tantomeno fare politica. Facciamo solo quello che finiamo a fare oggi, cioè tagliamo e ci adeguiamo, andiamo avanti.
Sì, grazie. Erminio, allora, Lino, ti ho visto. Allora, Beppe, vuoi?
Io due cose.
Prego, siamo un luogo aperto, anzi spalancato.
Ormai, sì. Sì, no, perché...
anche se ci abbiamo alla chiusura.
Professore, lei ha parlato della prossima conferenza del Partito Socialista Europeo sulle politiche di inclusione nei confronti di questa nazione islamica, di 40 milioni di islamici presenti in Europa. Ecco, proprio la sfida dell'inclusione, poi è un'osservazione che potrà girare alle competenze giuridiche che ci sono nella Fondazione Gramsci. Mi fa piacere se sia qui rimasto anche il senatore. Ecco, lo Ius Soli, una sua osservazione sulla possibilità che si possa dare i diritti di cittadinanza anche ai migranti presenti seconda e terza generazione ormai anche in Italia.
Grazie. Saluto Guercioli che...
No, Guercioli, no, Berlusconi.
Scusami, a quest'ora
Petruccioli. Inizia in Cioli, ma non è Quercioli.
Petruccioli e Davida anche mi pare di lusso.
Beh, lui è venuto ad ascoltare per conto di Netanyahu. Io vi prendo pochissimi minuti. Innanzitutto per ringraziarvi in maniera meno formale di quanto ho fatto all'inizio. Io ho trascorso delle ore molto utili in generale per il modo in cui io impiego il mio tempo, cioè più o meno la Fondazione Istituto Gramsci questo fa, non so se è una formazione politica, ma di questo si occupa, di formazione culturale. In secondo luogo, nel merito ho soltanto una piccola precisazione da fare, credo che Michele sia andato via, ma non c'è dubbio che se dobbiamo fare un'analisi degli sviluppi della globalizzazione, degli sviluppi della politica e dell'economia internazionale, grosso modo dal dopoguerra ad oggi, il soggetto fondamentale sono gli Stati Uniti, magari fossero una potenza egemone. Il punto è che noi siamo arrivati a un punto in cui non c'è un sistema che produca un'egemonia. Questa è la mia visione della situazione mondiale. Non vi tolgo tempo per spiegarla analiticamente, ma credo che il mutamento degli assetti scaturiti dalla Seconda Guerra Mondiale, che comincia a venir meno per iniziativa unilaterale principalmente degli Stati Uniti negli anni 70 e poi viene definitivamente meno dopo l'89, non produce un nuovo sistema internazionale più o meno stabile ed equilibrato. E quindi in una situazione del genere non si può parlare di egemonia. Altrimenti le cose sarebbero molto, molto meglio, a cominciare da quello che rischia di essere il fallimento della presidenza Obama. Nel merito non dico di più, dico soltanto che siccome, come vi ho detto all'inizio, c'è un lavoro della sezione formazione del PD che che è cominciato e che ha l'obiettivo di giungere ad una conferenza che definisca che formazione vuol fare, il PD, per chi, per come, eccetera. Forse non c'è bisogno che io ve lo dica, ma se voi fate un report della giornata di oggi e lo inviate a De Maria, o se volete inviatelo a me che lo trasmetto io, credo che sia una cosa molto utile. In particolare su due questioni, che se il PD decide veramente di fare formazione, nella fase precedente non era stata presa questa decisione, esisteva un ufficio formazione, ma diciamo non si era mai arrivati a definire delle idee che meritassero di essere prese minimamente sul serio, e quindi diciamo il problema era stato forse enunciato, certamente detto, ma non elaborato, e quindi questa è la ragione anche per cui 3 anni o 4 di buona ma un po' spontaneistica accumulazione culturale che il PD ha fatto prima fino al 2013, poi non ha trovato nel 2013 una spesa politica migliore fino al suicidio del vecchio gruppo dirigente. Ma io non voglio riaprire qui questa questione. Anzi, questo sarebbe un tema molto interessante da studiare, da riflettere, perché non credo che ci siano molti precedenti in situazioni di relativa continuità dell'assetto politico dato, quale che sia il suo grado di formalizzazione e stabilità. Io non conosco esperienze di un gruppo dirigente che è capace di gestire una sconfitta in termini tali da scomparire da qualunque ipotesi di ruolo dirigente. È un caso unico, diciamo, che mi affascina intellettualmente, ma è un caso unico. E naturalmente questo non avviene nel vuoto, avviene dentro la dialettica, che poi porta all'avvento di un altro gruppo dirigente. Io sono partito di qua perché, se ho detto che il punto di riferimento per ragionare che se questo è avvenuto invece di scomparire il PD ha partorito un'altra leadership, e questo gli consente di essere riconosciuto da un numero crescente di italiani come qualcosa di potenzialmente utile. Questa sì che è qualcosa su cui vale la pena riflettere e provare a farci una scommessa, di cui la formazione è elemento sostanziale, proprio per le ragioni dette, perché la formazione non è acculturiamo chi vuole fare le scuole più o meno laiche, più o meno confessionali, sulle politics, perché poi quando va sulle policies, perché poi quando va a fare eventualmente il consigliere comunale si trova attrezzato, può essere più facilmente cooptato, ma questa è altra roba, questa non è formazione politica. Questa è retorica fittizia della formazione politica in una fase già terminale della Prima Repubblica, è un'altra cosa. Formazione politica è se un partito c'ha, come devo dire, qualcosa da dire sul mondo, intorno a quello organizza, utilizzando tutti i saperi possibili, qualcosa che produce una rete di quadri, di forze dirigenti, che poi, sottoponendosi al giudizio degli elettori, risultano valide, risultano utili, risultano spendibili, ed è capace di riprodursi e di riprodurre. Allora, da questo punto di vista, questo invito che vi facevo è per mettere molta enfasi che se questa decisione sarà presa, come pare sarà presa, il punto fondamentale è il territorio. Cioè, deve mettersi in condizione di arrivare al territorio. E deve essere concepita non, come si dice, in maniera autoreferenziale. Cioè deve essere un contributo di parte alla costruzione di una cittadinanza. Del resto, io non so a Milano, ma a Roma da un anno le parrocchie hanno cominciato a fare questo, secondo un progetto che ha avuto un'incubazione soprattutto nel lavoro di Monsignor D'Ambrosio, poi è stato generalizzato, e questo fanno. con, ovviamente, siccome sono le parrocchie, hanno due punti di riferimento: uno è il Vangelo e la dottrina generale della Chiesa, e l'altra è la Costituzione italiana, ed è l'offerta di una formazione alla motivazione politico-democratica e quindi alla partecipazione. Io non penso che il PD debba fare qualcosa di molto diverso, certo da un punto di vista che non è quello della Chiesa, non perché non vada bene, ma perché almeno una certa idea sensata della divisione del lavoro bisognerà pure averla. Grazie.
Grazie. Grazie a Beppe. Due osservazioni rapidissime, finali e perfino forse un po' prospettiche. Prima cosa, quando con Paolo abbiamo pensato queste cose, io ho pensato che di tanto in tanto bisogna gestire anche la propria inquietudine. Se va bene ne esci con maggiore inquietudine ancora, il che non vuol dire essere disorientati. Bisogna amare un po' gli spazi infiniti, avventurati. Se non fai questo, secondo me, con la politica non ci azzecchi. Se tu togli il rischio dalla politica, vuol dire che non hai vocazione. Questa è una mia interpretazione weberiana, ma credo che sia così. E quindi questo andare in mare aperto è necessario. Non bisogna avere già in mente il traguardo. C'è un'intuizione, ecco, qualcosa, un'inquietudine che ti sospinge. Non è l'elogio del pressapochismo. Poi usi tutti i rigori possibili, ma poi anche i rigori cambiano in itinere. Ho detto questo per fare una seconda e una terza osservazione, poi basta. La seconda osservazione è questa: ci siamo ritrovati anche casualmente molti di noi che lavorano a queste cose non da ieri, da un anno. A Maurizio, a Roberto, a Sandro, lavoriamo insieme. Vedete, è un'esperienza che ho fatto recentemente, proiettato a fare, una delle mie cose demenziali, il presidente dei Partigiani Cristiani. Una delle cose più incredibili che io ho trovato, la prima era che bisognava anche lì non lasciarsi prendere dalla lotta con l'anagrafe, perché era persa in partenza. E allora bisognava trovare altri modi che non fossero solo trasfusioni del sangue nel vecchio organismo. Altra cosa da questo punto di vista è una litigiosità, una contrapposizione. E ho spiegato una cosa: voi avete fatto la resistenza e quindi il nemico lo uccidevate, io ho fatto soltanto politica, e del nemico, dell'avversario, ho almeno bisogno per discuterci, e quindi me lo conservo, e quindi diventa quasi l'interlocutore necessario da questo punto. Questo funziona molto anche con l'idea di un partito dove le diversità convivono, dove non c'è bisogno di andare d'accordo su tutto e così via. Grazie a Dio neanche nella Chiesa si va più d'accordo su tutto. Forse era già così prima, ma non ce lo dicevamo. Ecco, e però c'è questo elemento. L'ultima cosa, allora, è questo. Perché non troviamo un modo? Ecco, bisognerà tenere il poco di relazioni che ci abbiamo, ecco, sempre, mia moglie è sempre avanti, gli indirizzi, i nomi e così via, per vedere anche di mettere insieme delle energie, con un problema nuovo, e che è la cosa secondo me più corroborante di stamattina. Noi, si è detto tutti, si lavora per una parte, per un partito, il quale poi, senza passare per questa parte, non costruisci il tutto della nazione, eccetera, dell'Europa, e via via, quasi a cerchi concentrici, e però questo partito è molto impreciso, nel senso che il Partito Democratico esiste anche per il fatto che esiste più degli altri che esistono meno di lui. Questa è una realtà. Dentro poi ci metti una classe dirigente che muore di parto, incredibilmente, e fa nascere dei figli che la prima cosa che fanno, come tutti i figli, contestano i genitori, e ci troviamo dentro questo processo molto particolare. Secondo me uno degli elementi dove la mia inquietudine diventa anche positiva è questa:
lavorare per un partito di questo tipo presenta anche una maglia molto larga. Qualcuno ha evocato il modello tedesco, queste fondazioni, eccetera, eccetera. Quindi, siccome poi vedi che molti di quelli che ci stanno lavorando inconsapevolmente, un po' tutti degli scaiola culturali da questo punto di vista, ecco, è possibile instaurare anche un rapporto a partire da questa maglia molto larga. Ecco, il partito non ha più dei confini, questo voglio dire, addirittura hai un segretario che è stato eletto attraverso le primarie e che non ha mai fatto mistero di non fare vita di partito. Non so quanto possa continuare una cosa di questo genere, forse è meglio che non si prolunghi all'infinito, ci sono dei momenti di magma necessario. Troppo magma ci anneghi soffocato. Però credo che anche pensare che lavorare in una certa direzione è dentro una fisionomia da precisare in itinere, questo secondo me può funzionare. E quindi diventa anche un momento costruttivo di una forma del politico che questo paese si trova necessitato a costruire, che probabilmente nella misura in cui riesce ad esserci il modello verrà anche, si spera, copiato da altri, perché una cosa non detta esplicitamente, o forse sì anche stamattina, che non basta.